dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted. E buongiorno, bentrovati e bentrovate a tutti e a tutti. Questo è una nuova giornata con il redazionale di Radio Onda Rossa che questa domenica sarà sotto forma di assemblea a microfoni aperti, come avete già imparato ad ascoltarci durante la settimana dal lunedì al sabato, e quindi anche oggi facciamo questa, diciamo, sperimentazione di fare un redazionale barra assemblea aperta. Ricordiamo che oggi non andiamo in onda soltanto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e sullo streaming di Radio Onda Rossa, ma anche dalle frequenze di Radio Ciroma di Cosenza, di Radio Blackout di Torino e di Radio Onda d'Urto di Brescia, che stanno rimandando il nostro segnale. Vi ricordo che il numero per telefonarci da tutta Italia rimane sempre il numero di Radio Onda Rossa, cioè 06 49 17 50. E
naturalmente potete ascoltarci anche in streaming dal sito www.ondarossa.info.
E quindi noi cominciamo questa assemblea ringraziando il compagno e la compagna del coordinamento sanità che sono qui con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Grazie, e quindi darei direttamente la parola alla compagna del coordinamento sanità e dopodiché sentiremo una compagna della rete Donne Migranti e Figlie che ci parlerà della situazione delle badanti ed apriremo le telefonate per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ricordo il numero 06 49 17 50.
Allora, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte, una domenica veramente fatta fuori di silenzio per i nostri domiciliari che stiamo affrontando, e però forse l'unica cosa diversa e purtroppo negativa è quest'ora legale che ci ha fatto svegliare in qualche modo un'ora prima. E naturalmente questi giorni li stiamo passando sempre legati un po' alle radio, alla televisione, perché sempre di coronavirus si parla, e io cercherò di fare un po' di nuovo, senza essere naturalmente cadere nella banalità, ma cercherò di fare un po' un panorama nuovamente di quella che è la condizione della sanità ora in questa emergenza, e soprattutto di quali sono le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità. Innanzitutto, una cosa che mi preme molto fare è un po', ma è già stato fatto qualche giorno fa da una compagna infermiera di Pavia, spezzare un po' questa ritorno ad andare avanti degli infermieri e dei medici, che sono i nostri eroi, i nostri angeli, perché io la trovo veramente di cattivo gusto, e soprattutto perché fino all'altro ieri questi eroi, questi angeli hanno dovuto affrontare situazioni sempre molto difficili e con la totale indifferenza da parte delle istituzioni politiche, da parte delle aziende, che li hanno sempre messi in condizione di lavorare appunto con molta difficoltà, ad affrontare situazioni difficili con carenze di personale che andavano avanti da 10 anni, e con situazioni, per esempio, nei pronto soccorsi allucinanti di persone di pazienti accatastare nei pronto soccorsi per giorni, e di questo sappiamo benissimo che alcuni compagni, alcune compagne, appunto operatrici, operatori sanitari, avevano parlato di ciò soprattutto alla radio, e per questo sono stati sospesi e denunciati. Quindi ecco, questi eroi e questi angeli hanno sempre fatto il loro lavoro, quindi adesso basta, insomma, con questa retorica. In più volevo appunto dire una cosa importante, che tra quelli che vengono definiti eroi ci sono comunque eroi anche qui di serie A e di serie blu, nel senso che per affrontare questa emergenza, soprattutto sanitaria, ma non solo, oggi sì, le istituzioni stanno cercando di spingere per nuove assunzioni, ogni giorno nuove assunzioni, addirittura la Protezione Civile oggi ha attivato un bando per assumere 500 infermieri a cui verrà dato un rimborso spese, quello che sia premio di solidarietà forfettario per contribuire a questa emergenza. Però chi viene assunto oggi nella sanità viene assunto principalmente a tempo determinato e attraverso le agenzie infermierie, quindi per l'ennesima volta stiamo in qualche modo di nuovo arricchendo queste cooperative, queste agenzie interinali che offrono quindi del personale, anche se il personale poi che lavora appunto è a partita IVA, la maggior parte di loro, e che vengono lasciati naturalmente senza diritti e in molti casi anche senza protezioni, questo lo sappiamo, ne abbiamo parlato moltissime volte, la situazione non sembra migliorare. E non solo, vengono anche lasciati lavorare con neanche un minimo, forse proprio un'oretta di formazione e poi vengono buttati in un'emergenza infettiva, insomma, che forse nella loro vita non hanno mai, la loro vita lavorativa non hanno mai affrontato. Quindi ci ritroviamo appunto anche all'interno del mondo sanitario con lavoratori che anche qui hanno diversi diritti, che è una cosa, insomma, almeno io che ci lavoro anche insieme a loro mi sembra una cosa assurda, perché già noi ci troviamo con tantissime difficoltà, figuriamoci loro. E in più ci chiediamo oggi, ma quando sarà finita l'emergenza? Tutti questi appunto lavoratori, tutte queste lavoratrici, che fine faranno? Io immagino che naturalmente torneranno a casa, si dirà forse grazie per averci aiutato, ma adesso non ci servite più, e probabilmente forse. Quindi torneranno a casa e ritorneremo probabilmente a quelli che erano i numeri precedenti all'emergenza, cosa che secondo me assolutamente non possiamo permetterci, nel senso che fino ad oggi, se e ora servono tutte queste risorse umane, perché poi una volta finita l'emergenza non dovranno più servire? Anzi, sappiamo benissimo di quanta necessità di operatori sanitari, sia medici che infermieri, servivano e servono, e soprattutto c'è una parte dell'assistenza e della cura che è lasciata completamente allo sbando, lasciata a se stessa, che è quella della medicina e dell'assistenza territoriale. Già precedentemente all'emergenza coronavirus, la medicina, la cura, l'assistenza territoriale erano stati completamente svuotati di risorse, quindi andava potenziata, ma va potenziata da ora in poi, soprattutto in questo momento in cui molte persone che sono malate e comunque sono risultate positive al virus si trovano a casa, e la maggior parte di loro non sa effettivamente a chi rivolgersi, anche perché i medici di base sono anche loro lasciati senza dispositivi di protezione. Molti di loro si sono ammalati, quindi immaginate un po' i pazienti che sono a casa, provano a chiamare i vari numeri, ma molte volte nessuno gli risponde o sono occupati, quindi assolutamente il territorio va e andrà potenziato da adesso in poi. È vero, oggi i lavoratori che sono nell'emergenza, soprattutto negli ospedali, lavorano senza sosta, e è molto difficile per noi e per tutti quanti cercare in questo momento in cui siamo impegnati per tantissime ore ad assistere, a seguire le persone che stanno male, e vi assicuro che i ritmi sono molto, molto serrati, alle volte non c'è il tempo di mangiare, non c'è il tempo di bere, non c'è il tempo neanche di andare al bagno, e immagino che al nord la situazione sia anche peggiore, come abbiamo visto dalle immagini, come abbiamo visto anche dalle molte testimonianze che sono state fatte dai nostri colleghi al nord. Però secondo me adesso una cosa molto importante è che se in questo momento non c'è modo, non c'è tempo di organizzare proteste, perché anzitutto le leggi che hanno fatto non ce lo permettono, sono leggi in cui il controllo sociale è veramente estremo e poi sappiamo molti naturalmente hanno paura anche di sanzioni, quindi non c'è il tempo, non c'è il modo di creare forme di protesta, di resistenza e di lotta. Secondo me quello che ora è fondamentale per tutti coloro che lavorano nella sanità, ma non solo, una volta finita l'emergenza, è quello di naturalmente non fare a questo punto passi indietro, nel senso di essere coscienti di tutto quello che si è passato e di non permettere che si ritorni, non permettere alle istituzioni che ci facciano ritornare all'inizio di tutto quello che era successo. che c'ha delle interferenze, e che quindi di non ritrovarsi come si stava all'inizio e di non far finta che non sia successo niente, proprio perché appunto si dovrà fare in modo, una volta finita l'emergenza, di organizzare, di organizzarci di nuovo e resistere, soprattutto per continuare tutto il lavoro che fino adesso sia operatori, sia diversi movimenti, il coordinamento cittadino nella sanità ha fatto e sta facendo per difendere la salute pubblica, per difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori nella sanità, e quindi appunto continuare una volta finita l'emergenza a organizzarsi, a riorganizzarsi, a pensare nuove forme di lotta anche all'interno degli ospedali, anche all'interno di tutti quelli che sono strutture sanitarie. E io non voglio dilungarmi a lungo, anche se ci sarebbero tantissime cose da dire, anche, ma ne se ne è parlato molto, del fatto che in questo momento va potenziato il sistema pubblico, assolutamente non vanno continuate a dare risorse e soprattutto economiche alle strutture private, che naturalmente non hanno la capacità, almeno io non so la capacità di queste strutture di affrontare un'emergenza così grande, quindi strutture private, ma va continuato ad essere potenziato il sistema pubblico. Ma questa mattina nella nostra assemblea non parleremo soltanto di sanità, anche ne parleremo molto poco, ma invece parleremo anche di tutte quelle persone, tutte quelle lavoratrici, lavoratori e donne che oggi stanno affrontando questa emergenza, e come prima tutte queste molte persone e soprattutto le più fragili, le categorie più deboli, hanno affrontato e pagato la crisi che c'era prima, adesso pagando la crisi più l'emergenza, cioè, che c'è oggi. Quindi parleremo di coloro anche di cui non si parla mai, appunto sì, si parla tanto di eroi, angeli della sanità, ma di anche altre lavoratrici di cui veramente non si parla mai, che oggi invece stanno affrontando condizioni molto difficili di lavoro e situazioni anche in cui l'esasperazione si sta facendo sentire, e come per esempio al sud, dove le persone cominciano a ribellarsi a questa situazione proprio perché esasperate dal fatto che non hanno più risorse economiche, cioè non sanno più come andare avanti, e questo li sta portando a auto-organizzarsi. Naturalmente questo le istituzioni di questo hanno molto, molto timore, quindi si stanno muovendo per far sì che ci sia un supporto per tutti, però insomma e la situazione intanto attualmente è questa. Io mi fermerei qui, voglio dire insomma che è importante che le persone oggi chiamino, visto che questa è un'assemblea pubblica in cui tutti e tutte possono intervenire, quindi chiamare il numero, lo ripeto, 06 49 17 50 per intervenire, in modo tale che il dibattito su le diverse questioni che ci interessano in questa emergenza si discutano e possano uscire anche dei punti di vista interessanti. E intanto passo poi la parola alle altre compagne e a delle corrispondenti se ci sono.
Sì, giusto due parole da aggiungere a quanto già detto, cioè in primo luogo chiaramente noi proponiamo attraverso una o due corrispondenze gli elementi utili a aprire un dibattito su questo o quell'argomento, ma diciamo rimane il fatto che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici possano portare contenuti che ritengono importanti, essendo questa una trasmissione assemblea, quindi su quelli costruire dibattito. Proprio a introduzione della corrispondenza della compagna della rete delle immigrate, volevamo dare una informazione che è circolata molto poco. Ieri c'è stato il primo caso di lavoratore di Amazon risultato positivo al coronavirus, proprio all'interno del magazzino Amazon di Passo Corese, quindi quello diciamo alle porte di Roma, in un'area insieme a Fiano Romano e a Capena, caratterizzata da una grossa concentrazione di magazzini della Lucia, magazzini che sono stati attraversati in questi anni da molte lotte, e dove c'è una fortissima presenza di lavoratrici e lavoratori immigrati, e che proprio in questo senso già da diverse settimane nei magazzini dove sono presenti delle forme organizzate di lavoratori, organizzate all'interno del SICOBAS per lo più, sono in atto dei scioperi a tempo indeterminato, cioè questi lavoratori stanno a casa denunciando, anzi manco mettendo in sciopero, ma denunciando l'assoluta assenza di misure di sicurezza all'interno dei magazzini, e quindi pretendendo di essere pagati a casa, vista le condizioni di pericolo che impediscono il lavoro, così come prevede peraltro il testo unico sulla sicurezza, appunto la famosa legge 81 del 2008. Quindi diciamo, ecco, a quello che sta accadendo nel magazzino di Amazon è soltanto quello che era facilmente prevedibile, che i lavoratori stanno settimane denunciando con l'azione concreta.
Allora, nel frattempo noi stiamo cercando di contattare appunto la compagna della rete Donne Immigrate e Figlie. Volevo appunto soltanto aggiungere una cosa rispetto a quello che avete già detto voi, appunto che le condizioni di lavoratori e lavoratrici sono tante, variegate, e soltanto una piccola parte di queste viene considerata nei vari decreti che si stanno susseguendo veramente con ritmo incalzante. Volevo segnalare giusto un blog che è stato tirato su da dei compagni che si chiama Cronache dal Fronte, se lo cercate su Google lo trovate, lì ci sono delle varie testimonianze anonime di lavoratori e lavoratrici che insomma sono di vari settori, che sono molto interessanti.
Si chiama, ti correggo, testimonianze dal fronte -covid19.org, e aggiungo anche, visto che l'ho detto varie volte che invitavamo alle chiamate, ricordo il numero di telefono 06 49 17 50, perché quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa, ma potreste anche starci ascoltando dalle frequenze o dai canali di diffusione di Radio Onda d'Urto, di Radio Blackout o di Radio Ciroma, con cui stiamo ritrasmettendo questa assemblea. Allora magari il contatto è meno ovvio per chi ci sta ascoltando. Penso che metteremo un po' di musica e poi nel frattempo prepariamo la prossima telefonata. Ciao. E siamo tornati in onda con una corrispondenza. Sentiamo innanzitutto se ci sentono bene dall'altro lato del telefono. Ciao.
Ciao a tutti, io vi sento forte e chiaro.
Perfetto, allora siamo come annunciato in collegamento con una compagna della rete Donne Immigrate e Figlie che appunto abbiamo deciso di contattare perché a proposito di questo decreto Cura Italia c'è una categoria di persone che nonostante appunto sono quelle che sempre svolgono il lavoro di cura non sono state proprio nominate dentro questi decreti. Io ti lascio la parola, parlacene tu.
Allora sì, intanto vi parlo a nome della rete di Donne Migranti e Figlie, che è una rete che nasce a Roma e tende diciamo a mettere in luce, a visibilizzare quella che è la voce delle donne migranti e figlie, che spesso appunto non vengono proprio in generale contemplate nella loro voce. Questo non significa che voce non hanno, ma semplicemente viene marginalizzata. Ovviamente in questo periodo difficile che l'Italia sta vivendo, diciamo che siamo rimaste indignate, no? dal decreto che già viviamo tutti i giorni noi come condizione proprio legata alla nostra condizione di migranti e figli di migranti, appunto una condizione che spesso ci fa ritrovare, no? marginalizzate per quelle che sono poi fronteggiare diciamo quelli che sono gli effetti, no? della legislazione italiana. Mi viene adesso in mente la Bossi-Fini piuttosto che la legge Salvini. Insomma, spesso ci ritroviamo anche con delle condizioni dove per noi il permesso di soggiorno diventa una garanzia su tutto. Questa volta invece vediamo che le classi delle lavoratrici, ora parlo di donne perché spesso sono donne, no? che fanno dei lavori dentro le nostre case, vengono completamente dimenticate da quelli che poi sono i decreti. E in questo momento parlo del decreto Cura Italia, che prevede 25 miliardi, no? E esteso come la cassa integrazione, no? E lo spirito appunto di questo articolo 22,2, dove ci vediamo proprio escluse dalle garanzie che il governo ci poteva coinvolgere. Quindi con la rete di Donne Migranti e Figli abbiamo postato
Pronto?
Pronto, ci sei? Forse abbiamo avuto un piccolo problema con la linea telefonica. Non so se nel frattempo volete dire qualcosa, provo a ricontattare la compagna.
Diciamo che la situazione che stava denunciando la compagna è una situazione abbastanza evidente, cioè ci sono intere categorie di lavoratrici e lavoratori. Lei raccontava bene il caso dei di golf, ma sono tante, se pensiamo per esempio a tutti coloro i quali lavorano con contratti precari e quindi non possono rientrare nella cassa integrazione, o ancora di più che lavorano con contratti in nero, e quindi chiaramente rispetto a questo c'è da costruire delle risposte organizzate, e non a caso il governo si inizia a preoccupare con l'intervento che è stato fatto ieri. Ma adesso vedo che tornata la compagna al telefono e quindi gli lascio la parola per riprenderla poi dopo.
Buongiorno, allora stavo dando, abbiamo deciso di condividere questo grido nella nostra pagina delle reti di donne migranti e figlie per ribadire che noi non ci stiamo espressamente, insomma, che i lavoratori domestici non sono lavoratori, le lavoratrici non sono invisibili, che abbiamo bisogno di garanzie. Ovviamente in questo momento questo grido rispecchia le lavoratrici che sono riconosciute, no, da quello che è il sistema lavoro, ma ricordiamo che ci sono tante e tanti che vivono appunto col lavoro in nero, quindi non hanno accesso nemmeno a quelle che sono e le informazioni e le cure. Quindi diciamo che questo è stato la visibilizzazione che abbiamo voluto dare. E poi pensiamo anche a tutti i licenziamenti che sono stati fatti, quindi diciamo che la situazione in questo momento è una situazione abbastanza di disperazione, vorrei dire. E quindi diciamo così che noi non ci stiamo e siamo stanche di essere diciamo i lavoratori di seconda categoria o di terza o di quarta, e non ci stiamo nemmeno a essere invisibilizzati in questo senso. E in questi giorni stavamo riflettendo appunto su quelle che sono anche le informazioni che appunto colf e badanti non ricevono. Io in questo caso vorrei segnalare una piattaforma che si chiama JUMAP, che dà informazioni a livello generico rispetto a quelli che sono i diritti, ma anche dal punto di vista proprio sanitario, a quelli che sono i decreti, perché i decreti cambiano puntualmente, anche quelle che sono le informazioni sulle autocertificazioni, piuttosto come muoversi, vengono dati in 11 lingue diverse, e questo per me è una cosa importante, anche prevedere un'informativa diciamo adeguata, quindi un'informativa che possa comunque far sì che i lavoratori e le lavoratrici abbiano accesso a informazioni. JUMAP appunto è una mappa che evidenzia e dà anche dei punti di riferimento rispetto a dei numeri di telefono che si possono chiamare, dove si può ritrovare appunto sia l'assistenza legale che l'assistenza sanitaria, e anche per chi appunto vive senza i documenti in questo momento, quindi lavoratori e lavoratrici che lavorano come in nero, e anche lavoratori e lavoratrici che non sono, diciamo, al quale non gli viene garantita, diciamo, un'assistenza. Io non so, ci sarebbe da toccare diversi aspetti di questo discorso, ad esempio rispetto appunto ai controlli che vengono fatti per la strada. Tante persone rischiano di subire dei controlli e finire per esempio rinchiusi in CPR, ad esempio, proprio perché non hanno appunto in questo momento il permesso di soggiorno, e quindi per noi è abbastanza difficile anche condividere quello che è la situazione in questo momento, perché ci sono diverse sfaccettature di questa realtà. E io purtroppo non ho sentito da chi che, insomma, la diretta fino adesso, quindi non so di che cosa che cosa avete affrontato, però io volevo lanciare quella che è la sanatoria e condividere con voi che alle ore 15 c'è l'Assemblea Nazionale Telematica proprio sulla sanatoria e per i vari provvedimenti che sono stati emanati dal governo per fronteggiare questa crisi sanitaria e che non ci vede coinvolti.
Va bene, se non hai altro da aggiungere. Rilasciamo spazio alle telefonate, solo magari se chiudendo si puoi ripetere in maniera più, diciamo, lenta il nome del sito dove le persone possono trovare informazioni, così che ne possono prendere nota.
Allora, sì, allora il sito, la piattaforma si chiama Juma Map, che è scritto con la J appunto di jogging, e quindi jumamap.com.
Ok, e noi magari quando postiamo questo redazionale sul sito mettiamo anche il link a questa applicazione, che mi sembra molto interessante. Ovviamente noi, i nostri microfoni per voi sono sempre aperti come per tutti gli altri, quindi magari noi ci risentiremo anche nei prossimi giorni per cercare anche un po' di approfondire le questioni che tu hai toccato brevemente in questi pochi minuti. Ti ringraziamo.
Grazie mille.
E intanto vediamo se c'è un'altra telefonata. Ciao.
Proprio rimanendo al discorso che è stato appena fatto dalla compagna intervenuta, proprio mi segnalano ora che il governo ha deciso di regolarizzare tutti gli immigrati sul territorio proprio a fronte di questa situazione del Covid, perché chiaramente l'assenza di regolarizzazione non fa altro che avere persone escluse dal sistema del servizio sanitario, e quindi di fatto è un pericolo per la salute di tutti e tutte.
Allora, scusate, abbiamo una telefonata.
Vai, sei in onda.
In modo particolare a chi sta ascoltando Privato della Propria Libertà, sono Mauro, un lavoratore dello spettacolo di Roma. Parlo al nome di Autoorganizzati dello Spettacolo Roma, è un gruppo, un collettivo nato in queste settimane in seguito alla crisi che ha investito il nostro settore, tra gli altri il nostro settore. E negli incontri virtuali che abbiamo finora svolto ovviamente è uscita l'esigenza di un reddito di quarantena che riguardi tutti i lavoratori e le lavoratrici del nostro settore, compresi gli stagionali, gli intermittenti e chi lavora e chi è stato costretto in questo periodo, in questi anni, anche a lavorare in nero, tuttora in questo settore. E un reddito di quarantena che possa consentire il diritto alla casa, alla salute, all'istruzione, ai trasporti. Questo per essere efficace dovrà essere affiancato sicuramente anche da è un blocco del pagamento delle utenze, degli affitti, lo stop agli sgomberi e agli sfratti. Questi provvedimenti nella discussione, insomma, è emerso che siamo tutti d'accordo su dove dovranno essere presi questi soldi, cioè dalla tassazione dei grandi patrimoni, dai tagli alle spese militari, il blocco delle grandi opere, una web tax che tassi chi sta facendo profitti enormi in questo periodo grazie alla nostra reclusione casalinga. E in questa fase stiamo studiando i provvedimenti di regione e governo, si è formato un gruppo di lavoro proprio ad hoc per cercare di aiutare i lavoratori e le lavoratrici in questo momento anche disorientati, sia per la enorme differenziazione contrattuale che riguarda il nostro settore, e sia per la frammentazione delle notizie e dei provvedimenti che arrivano. In questo momento pensiamo sia molto importante questo tipo di lavoro, non tanto per aiutare le persone ad ottenere l'elemosina che ci stanno rovinando, ma per dare una base solida alle lotte future. Abbiamo oggi l'occasione di intraprendere un percorso di lotta che finalmente cambi il nostro settore di lavoro, e ce n'era bisogno da tempo, da quando nel dicembre del 2011 a Trieste morì Francesco Pinna durante l'allestimento del parco di Giovanotti, da quando nel marzo 2012 moriva Reggio Calabria Matteo Armellini durante l'allestimento del parco di Laura Pausini, e ancora dopo pochi mesi la morte di Khaled El Hamid a Milano durante lo smontaggio del concerto dei Kiss. Ecco, sentiamo spesso parlare di un auspicio di ritorno alla normalità. Questa era la nostra normalità e noi non abbiamo alcuna intenzione di tornarci. concludo, così lascio spazio ai prossimi interventi, lasciando un contatto mail autoorganizzati spettacoloroma@gmail.com e con la, diciamo, con lo stesso nome potete trovare una pagina Facebook e Instagram per contattarci. E domani ci sarà alle 17 una riunione di autoorganizzati, sempre una riunione telematica di autoorganizzati Spettacolo Roma, e martedì ci sarà la riunione nazionale di settore. E credo sia tutto.
Grazie, ti salutiamo a te e a tutti i colleghi.
Grazie a voi.
E allora, in attesa di altre telefonate, magari, non lo so, vogliamo mettere un po' di musica? Chiedo alla regia, che oggi non è fisicamente presente qui con noi.
Abbiamo una nuova telefonata, ciao, vuoi parlare?
Ah, buongiorno compagni e compagni, io mi chiamo Adriano, di Roma, sono psicologo. E in base anche al primo intervento che è stato fatto dalla compagna che appunto lavora come nel settore della sanità e diceva che ci stanno comunque lavoratori di serie A e di serie B, soprattutto in questa situazione di emergenza, volevo semmai dare un piccolo spunto di riflessione anche su una professione sanitaria che si fa meno sentire probabilmente, che è appunto quella di psicologi e psicologhe, a cui in questa situazione di emergenza fondamentalmente è stato offerto nemmeno lavoro temporaneo, nonostante l'estrema esigenza soprattutto appunto di assistenza psicologica telefonica. Dicevo, non è che non è stato offerto un posto di lavoro nemmeno temporaneo, ma la richiesta da parte di tanto un ordine nazionale professionale come associazioni più o meno no profit è stata quella del volontariato, ossia abbiamo bisogno di assistenza psicologica sparsa su tutto il territorio nazionale e vorremmo che siate disposti a farlo gratis. L'unico appello che c'è stato ai professionisti è stato quello di darsi disponibili per appunto prestazioni psicologiche a distanza. Io appunto questa qui non è una situazione che si presenta solo in emergenza, ma secondo me in Italia c'è una carenza eccezionale di psicologi e psicologhe nel sistema sanitario pubblico, tant'è vero che il più delle volte se non soffri di una patologia mentale già conclamata tu praticamente non hai accesso a uno psicologo nel sistema sanitario pubblico, ma te lo devi pagare nel privato e costano anche cari. Non voglio dilungarmi troppo su far presente la situazione della professione psicologica in Italia, perché non credo sia questa la sede. Però appunto secondo me c'è in questo senso una scarsa considerazione di questa professionalità, probabilmente all'interno della mia professione c'è anche una scarsa tendenza all'autorganizzazione, tant'è che io parlo per la situazione che conosco come lavoratore, come psicologo che è precario, che tenta di trovare un lavoro che di fatto non viene offerto in confronto a quanti ne vengono formati, poi perché c'è un business della formazione, soprattutto in ambito psicologico, molto speculativo, per cui vengono formati tantissimi psicologi, noi siamo il paese con numero di psicologi a livello europeo, ma poi non ci sta dall'altra parte un impiego nel mondo del lavoro nonostante l'altissima domanda di assistenza psicologica. In questi giorni, secondo me, accanto all'altissima domanda di assistenza sanitaria che tutti vediamo, c'è anche un'altissima domanda di assistenza psicologica e comunque ci porteremo delle sequele come strascico di questa esperienza prima di aver visto molti di noi, i nostri cari, morire a causa di questa epidemia, senza poter neanche garantirgli un funerale, quindi senza nemmeno poter elaborare un lutto, e oltre a questo la quarantena, quindi una costrizione dentro le case, chi ce l'ha una casa, senza nessuna garanzia sul proprio futuro sostentamento, credo che avrà delle sequele psicologiche molto molto importanti da non sottovalutare, senza parlare del personale sanitario che in questo momento sta venendo sovraccaricato, perché appunto, come diceva la compagna nel primo intervento, si partiva da una situazione in cui si era sotto organico nella sanità, per cui nonostante l'aumento di lavoratori temporanei, comunque è difficile anche per loro sorreggere il carico di lavoro, e quindi soprattutto gli operatori sanitari, ma non lo dico io, lo dicono appunto colleghi molto di esperti di me, è probabile che ci sia un'ondata di disturbi post-traumatici da stress, disturbi d'ansia, disturbi di depressione, che il nostro sistema sanitario, io dico probabilmente, ma perché finora questa è stata la tendenza, di cui il nostro sistema sanitario non si farà carico. C'è un'assoluta organica disattenzione, mancanza di cura alla salute psichica. Non c'è un diritto alla salute psichica in Italia, e secondo me questa è una situazione che fa emergere anche questo. Dicevo appunto, io non conosco, parlo come singolo, non sono a conoscenza di collettivi di colleghi che si occupino portare avanti istanze di pubblicizzazione del servizio di assistenza psicologica. Se qualcuno le conosce, ben venga, io sono molto interessato a farne parte, dire la mia, perché veramente ci sarebbero molte cose da dire. Detto ciò, ringrazio, concludo l'intervento, spero di aver dato uno spunto in più per il dibattito. Buona giornata.
Grazie assolutamente.
A presto, ciao.
Sì, molto interessante anche questo spunto, diciamo che oltre che dal punto di vista dei lavoratori è interessante anche dal punto di vista degli utenti o dei potenziali tali, visto che insomma anche la questione della salute psicologica in questo momento sta venendo proprio bypassata, penso a tutte quante quelle situazioni di, chiamiamola tra virgolette, problematicità che già c'erano prima, che adesso sicuramente sono acuite, ma anche a quelle nuove che stanno insorgendo in questa quarantena forzata che non prevede assolutamente nessun supporto se non quello auto-organizzato per le persone che sono appunto costrette in casa anche in situazioni molto gravi. Per esempio mi viene in mente la questione delle donne che subiscono violenza, con la grandissima fatica che stanno facendo in questo momento le compagne dei centri antiviolenza per riuscire a supportare le donne a distanza, con tutte le problematicità che insomma ne consegue, e con praticamente nessun aiuto da parte delle istituzioni.
Sì, no, c'è da considerare, giusto mercoledì scorso in trasmissione durante l'assemblea da Mezzogiorno a Luna, che facciamo tutti i giorni, c'è stata la telefonata di una persona che ha portato appunto l'esperienza drammatica di un ragazzo di 26 anni che ha abbandonato a se stesso rispetto al sostegno psicologico. Per scelte, perché il punto è sempre da ricordare che non è che questa è una calamità, ma è un qualcosa che si è costruito nei decenni di privatizzazione del servizio sanitario e di assoluta non applicazione della legge Basaglia, per cui questa ci portava appunto la testimonianza di questo ragazzo che si è buttato di sotto proprio perché è stato chiuso il centro di igiene mentale eccetera, e non ha nessun supporto. Ma questo, ripeto, se ovviamente in queste situazioni diventa un elemento diciamo emergenziale, e quindi ancora più acuito, è una condizione che però viene denunciata per esempio dai familiari appunto delle persone che hanno delle problematiche di carattere psicologico, viene denunciata costantemente per quelle che sono le carenze del servizio sanitario.
Scusate, volevo solo fare dire solo una piccola cosa, poi lascio lo spazio alle telefonate per quello che dice il collega psicologo. Grazie tantissimo per questa testimonianza e credo che chiaramente la salute psichica, mentale è stata da sempre fondamentale, sempre sottovalutata e attualmente naturalmente quello che gli psicologi, gli psicoterapeuti potrebbero fare anche in questo momento è un lavoro fondamentale che dovrebbe assolutamente essere retribuito e potenziato, perché noi in ospedale ci troviamo per esempio in situazioni non solo noi stessi, io vedo alcuni colleghi che stanno faticando molto psicologicamente a affrontare certe situazioni, ma dobbiamo in qualche modo anche affrontare quella che è la adesso la fragilità dei pazienti rinchiusi per giorni e giorni in una stanza di a volte pochi metri e che a volte si trovano anche in stanza con, abbiamo delle stanze doppie in ospedale, pazienti che stanno accanto, che stanno più o meno bene, accanto a persone molto critiche che stanno anche morendo. Voi immaginate una persona che è chiusa in una stanza con un'altra persona che gli sta morendo accanto, pensate come si debba sentire. Quindi noi cerchiamo, oltre al lavoro di tutti i giorni di assistenza, anche di fare assistenza psicologica e non ci compare, ma perché neanche siamo capaci. Quindi chiaramente in questo momento sì, sarebbe veramente importante che i colleghi psicologi, psicoterapeuti fossero veramente in qualche modo presi in considerazione e anche una considerazione anche dal punto di vista economico che è fondamentale insomma in questo momento.
E allora non so se c'è un'altra telefonata che è in attesa.
Penso di no.
Ok, allora magari mandiamo un piccolo stacco musicale e in attesa della prossima telefonata.
Gli interventi e la discussione che c'è una divaricazione nelle narrazioni critiche su quello che stiamo vivendo. Cioè da una parte il pensiero critico, i compagni, le compagne che si concentrano giustamente sulla dimensione di classe e su tutte le rivendicazioni da portare avanti rispetto alla sanità pubblica eccetera eccetera e su come questa crisi non la viviamo allo stesso modo in base alla collocazione sociale che abbiamo. Dall'altra c'è una narrazione sul biocontrollo, il biopotere e i dispositivi che si stanno attuando e a me non mi sembra che ci sia un rapporto pacifico tra queste due narrazioni, mi sembra che ci sia proprio una divaricazione e secondo me sarebbe il tempo di tematizzarla e di svilupparlo questo confronto. Questo a premessa, volevo segnalare, ma credo che già tutti lo sappiate, c'è questa nuova associazione che ha creato Burioni con altri suoi colleghi baroni che si chiama Patto Trasversale per la Scienza e sostanzialmente, a parte altre iniziative che hanno fatto, hanno inaugurato la loro attività diffidando e denunciando a destra e manca medici, ricercatori, uno è Montanari, un anopatologo, l'altra la Gilmondo che è stata diffidata a smentire dichiarazioni che aveva rilasciato all'inizio, lei che è una che sta comunque in prima linea dall'inizio nel laboratorio di microbiologia dove lavora. E tra le altre cose hanno chiesto l'oscuramento di una emittente indipendente che si chiama BioBlu, dove ospitano vari interventi critici insomma sulla gestione di questa emergenza, in generale anche su tematiche ambientali. Io credo, mi pare, che a parte alcune voci come quelle che si esprimono sul sito GIAP della Fondazione di Luming, mi pare che questo tema del biocontrollo, del dispotismo, di quello che stanno facendo alle nostre vite in termini di reclusione, immobilizzazione e ci stanno levando i diritti civili fondamentali, credo che ci sia una sottovalutazione, una elusione, una esitazione ad affrontarlo. Come il fatto che ci fanno assembrare in code ai supermercati per ore a un metro di distanza uno dall'altro, però in luogo pubblico per noi è vietato riunirci anche a un metro di distanza uno dall'altro. Iniziano a sentirsi anche alcune voci diffuse nella società, c'è una lettera aperta, per esempio, Liberate gli orti sul fatto di lasciare la gente libera di andare a lavorare il proprio pezzetto di terra. Insomma, io volevo segnalare nuovamente questo aspetto e l'esigenza di tematizzare l'iniziativa politica su questo piano. Vi saluto e vi ringrazio, insomma, per il lavoro che state facendo. Buona giornata.
Pronto?
Grazie per l'intervento e adesso diamo il via ad un'altra corrispondenza che avevamo preparato e eccoci, ben trovata, finalmente sei davvero in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa dopo qualche inghippo tecnico che ti aveva fatto parlare a vuoto mentre non eri in onda. Ciao.
Va bene, dimmi tu quando posso andare.
Puoi andare, sei in diretta.
Okay. No, allora, io ho scritto questo post perché ed ero francamente indecisa perché non volevo creare allarmismi, ma volevo mettere a conoscenza anche dei colleghi che sicuramente quando li mettono i pazienti non sanno che i pazienti stessi dove vanno a finire. Gli si dice una struttura, ma non sanno che magari è una struttura appunto alberghiera. Io me la sono trovata di fronte perché mi è stato detto c'è un paziente che con 89 di saturazione, c'è dispnea, è stato confusionale, ma non ha febbre. E non mi è stato detto tra l'altro che era una struttura di questo genere. Quindi arrivati sul posto ho scoperto questa cosa e pare che tutto il giorno hanno fatto altro che ritrasferire i pazienti dismessi dai vari ospedali e riportarli in ospedale, perché di fatto lì non avevano nemmeno l'ossigeno. In una struttura nata come albergo ossigeno ovviamente non ce ne può essere, e nemmeno avevano le bombole portatili, quindi insomma c'erano giovanissimi infermieri e un giovane medico di guardia, sicuramente presi, non lo so se dalla protezione civile, se non so come, ma sicuramente con contratti con contratti libero professionali. Non ho avuto il tempo di indagare perché ero troppo presa a soccorrere il paziente, però ecco, è una cosa, io dico, ma chi è che ha deciso di utilizzare le strutture alberghiere per queste forme, le dimissioni cosiddette protette sarebbero, no? Ma anche perché leggo poi vari post di gente che propone requisito gli alberghi per fare l'isolamento, ma non è possibile, vanno semmai requisite le cliniche convenzionate private che non stanno dando una mano. Che comunque sarebbero in grado di seguire i pazienti post-Covid in convalescenza, perché comunque c'hanno l'ossigeno, ce l'hanno, c'hanno il saturimetro per valutare la saturazione, c'hanno i farmaci, c'hanno le flebo, dovrebbero avere il carrello d'emergenza, quindi insomma. Voglio dire, è questo il mio quesito. Chi ha deciso di utilizzare strutture alberghiere? Il mio convincimento è che non va bene, assolutamente. Sono stata chiara?
Scusami, tu sappia, questo sta avvenendo in varie parti d'Italia, chiaramente racconti la tua esperienza che è a Roma, credo?
Mi pare proprio di sì, perché sono in vari gruppi di salute pubblica, eccetera, e mi pare di sì, perché non avendo dove mettere i pazienti, li mettono, non volendo anche toccare, diciamocelo, la sanità privata, li mettono, eh sì. Fanno, ecco, a Milano costruiscono un ospedale da campo nella fiera piuttosto che utilizzare il privato. Cioè, io francamente non riesco a capire, me ne dispiaccio perché non so che altro fare per aiutare i pazienti oltre al mio dovere che va ben oltre di medico dell'emergenza. Io non vorrei intervenire come medico dell'emergenza, io vorrei che la cosa fosse fermata prima. Forse se avessero chiamato questo lo sto dicendo da tempo, anziché, per carità, vanno bene virologi, biologi, epidemiologi, infettivologi, biologi, tutto, però non hanno pensato a chiamare uno esperto in maxi emergenze, perché questa epidemia andava gestita come una maxi emergenza da rischio biologico. Ci sono dei protocolli della maxi emergenza, ci sono dei disaster manager che sanno gestire, sanno organizzare, che avrebbero separato, no, i pazienti Covid da non Covid, le strutture più idonee a ricevere. E già nell'organizzazione, quindi all'inizio, andava fatto questo. Poi per il resto, ecco, hanno sentito tutti, tranne diciamo chi poteva dare veramente una mano per l'organizzazione.
Certo. Senti, io ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza e però adesso lascerei la linea ad un altro ascoltatore che, diciamo, si era prenotato ed era in coda, quindi ciao, grazie mille, alla prossima sempre su queste frequenze 87.9 e diamo la linea ad un ascoltatore che ci ha chiamato. Ciao.
In linea?
Sì, sì. Ora sono in diretta, vai.
E un saluto a tutti da Torino, mi chiamo Mirza e intanto ringrazio tutti quelli che ascoltano e che intervengono, e grazie a voi per questo preziosissimo lavoro. Vorrei fare alcune precisazioni proprio sulla lingua che usiamo. Io non userei la parola emergenza sanitaria, ma ne userei una decisamente più grave e secondo me più calzante. E questo è un genocidio sanitario. Vi invito a ragionare sul nome che diamo a questa cosa qua, perché cambia completamente pensarla come genocidio, perché siamo veramente in un enorme lager di cui ne abbiamo avuto già uno nella Seconda Guerra Mondiale e sta tutto quanto diventando una striscia di Gaza, direi io, per cui sì, cioè, nel senso che trovo che sia proprio un genocidio e che non siamo solo chiusi nelle nostre case, ma sono chiusi i cuori e sono chiuse le bocche che faticano a dire, ad alzare la testa e a ragionarci e a sentirci vicini. Vi ringrazio.
Grazie a te, e aspettiamo eventuali altre telefonate, e ciao. E rispetto a queste cose, questo discorso sul linguaggio è sicuramente un discorso importante anche rispetto agli interventi che sono stati fatti sulle difficoltà anche di carattere psicologico che questa situazione sta producendo, no? Se pensiamo anche da questo punto di vista all'uso costante che si fa della terminologia militare da parte delle divisioni eccetera per descrivere queste situazioni, però d'altra parte è altrettanto evidente, e lascio subito che c'è un altro ascoltatore in attesa per intervenire, e dicevo però è importante proprio per questo far veicolare un'esatta valutazione dei quali sono le responsabilità, di chi sono i responsabili e di come auto-organizzarci per rispondere. Detto questo, lascio la parola a chi sta al telefono. Ciao.
Pronto? Ciao, ciao. Senti, no, io insomma penso che tutte le trasmissioni che state facendo, anche questa continuità che vi è data, è fondamentale. però oltre naturalmente a quella che è la situazione di oggi, quindi tutte le denunce sull'emergenza e sulla sanità, ne avete dette anche dalla radio, insomma, super super informate, io potenzierei il più possibile naturalmente il discorso che avete anche fatto del dopo, perché sicuramente anche l'intervento fatto dallo psicologo, dallo psichiatra rispetto al pericolo che già è presente, perché già c'è stato il ragazzino che ha sgozzato la madre, già c'è stata la infermiera che purtroppo si è ammazzata, no? Proprio in attesa e con la paura di avere il Covid e quindi il tampone positivo su a nord, oppure quell'altri che naturalmente stanno subendo, specialmente le donne, no? Le violenze dentro casa, quello che significa naturalmente tutte l'esplosione, no? Delle varie età, sia dall'infanzia all'adolescenza che l'anzianità, quindi tutti i soggetti più fragili, di che cosa succederà dopo. Quindi io penso che noi dovremmo veramente potenziare al massimo questi, valutando che questi stanno trasformando ospedali grossi eccetera veramente in cronicari del Covid. Naturalmente c'è un privato doc intoccabile, perché le cliniche convenzionate con le scrause eccetera le stanno anche usando per mandargli naturalmente anche le positività casomai asintomatiche eccetera, quindi consideriamo veramente quello che è un privato intoccabile, che specialmente in Lombardia col gruppo San Donato ci dà l'evidenza, no? Di come era stata programmata, ma ormai da decenni, no? Quella che era l'annientamento della sanità pubblica. Quindi questo coso del dopo, e volevo lanciare quello che sta facendo come campagna, non una di meno, io resto a casa ma, e con la possibilità di scrivere su Facebook, su Twitter eccetera eccetera, tutto quello che noi andiamo a proporre, no? Perché anche ieri mi pare che sentivo tutto il discorso se chiamare reddito di quarantena o no eccetera, una continuità veramente su quello che significa che oggi quello che stiamo imparando, tutto quello che stiamo soffrendo, le morti, le contraddizioni che subiamo in questa situazione, possano effettivamente ricreare una voglia di ritrovarsi insieme a lottare appena ci si può rimettere fisicamente anche insieme, e quindi quello penso che sia la chiave di volta fondamentalmente, se no anche noi, se non proponiamo e non pensiamo a cosa fare dopo, rischiamo naturalmente di vivere soltanto l'emergenza come ci stanno imponendo questi, veramente vedendo Conte più degli amici nostri, insomma. Quindi vi saluto e ringrazio di tutto quello che state facendo. Un bacio.
Ciao, grazie a te.
Grazie.
E adesso abbiamo un altro intervento che vado a salutare. Ciao.
Sì, abbiamo un compagno. Pronto, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, appunto, ciao. Tu ci hai chiamato soprattutto per parlare di un'iniziativa che ci sarà il 1° aprile. A proposito di questa, insomma, voglio anche dare una notizia che è uscita ieri su un quotidiano romano, che rispetto al carcere femminile di Re Bibbia sono stati trovati positivi al Covid-19 due infermieri e due medici che prestano servizio nel femminile di Re Bibbia. C'è molta preoccupazione, guarda caso, per le donne recluse là dentro, soprattutto per quelle recluse con i figli, e insomma una delle cose che si sta pensando di fare è togliere i bambini da Re Bibbia dalle madri invece che liberare tutte quante le donne che sono lì dentro. Tu adesso ci parlerai di questa iniziativa, benvenuto.
Sì, grazie. Allora, io vorrei cominciare così, facendo qualche nome: Marco Boattini, Salvatore Piscitelli, Slim Magrebi, Arthur Yuzo, Afed Cuciane, Lofty Ben Matnia, Ali Bakili, Eria Lamadi, Ante Kulic, Carlo Samir Perez Alvarez, Aitem Chiedri, Katia Didi, Abdella Ruan. Questi 13 nomi a molti non diranno niente, sono i ragazzi che hanno perso la vita durante le rivolte che ci sono state dentro, e penso che sia un bene non dimenticarvi, e sia stato un bene anche grazie a voi e grazie ai pochi mezzi di informazione che questi nomi hanno reso disponibili, e appunto annotarsi di questi nomi. Detto questo, allora il 1° aprile abbiamo abbiamo cercato insomma di organizzare, stiamo cercando, stiamo dando più ampio respiro a livello informativo su questa iniziativa che vuole essere, diciamo, non osmotica né catastica, dato che noi siamo, diciamo, io adesso riparto da sotto al sole nel giardino di casa, vuole essere qualcosa di fatto insieme però agli amici, compagni e parenti dentro, perché si è sentita l'esigenza di fare questo. Beh, l'obiettivo è quello di non distogliere l'attenzione ora da quello che succede dentro. Ecco, ora non intendo genericamente il periodo di questa pandemia, ma proprio questo particolare momento in cui l'informazione di massa, diciamo che confusamente parla di una fase di lenta rinormalizzazione, quindi diminuzione dei contagi, riduzione delle morti, qualcuno addirittura dal suo studio politico azzarda la possibilità di riaprire i comparti produttivi. Beh, come sappiamo in carcere non è così, lì i dati sono obiettivamente molto diversi. La notizia che hai citato te prima dovrebbe bastare per tutte, è già assurda e indigeribile di per sé che ci siano dei bambini in carcere, che ci sia chiunque in carcere, ma in particolar modo dei bambini. Come hai detto te, ci sono due infermieri e due medici che sono risultati positivi ed ora 7 detenute sottoposte a attenzionamento particolare, tampone. Adesso più che mai come si fa a sopportare questa notizia angosciante, no? Sapendo appunto che ci sono dei bambini e che l'unico provvedimento di cui si parla è quello di togliere dei bambini alle mani pur di non fare uscire delle persone dal carcere, ottusamente ancora. Per non parlare poi di tutti i casi accertati in giro per i vari carceri italiani. Ma il dato più rilevante è che non dobbiamo mai ignorare, sta in tutto quello che consapevolmente e colpevolmente non ci dicono, quello che tacciono su quello che succede dentro, perché non dimentichiamoci mai che il loro obiettivo è quello sempre di tenere il silenzio su ciò che avviene dentro il carcere. Per questo adesso più che mai è importante essere informati e non fare di quell'informazione un'informazione diciamo frammentaria come quella che ci viene da tutti i social, tutte queste notizie che ci passano sotto gli occhi e che dimentichiamo nel giro di pochissimo, come i nomi che ho citato prima, come le rivolte che ci sono state. Non deve essere, non dobbiamo permettere che sia un ricordo già, perché non è passato neanche un mese e quello che vogliono è proprio questo, addomesticare, ammazzire questa rivolta, che non dobbiamo dimenticarlo, continuano sotto altre forme e noi dobbiamo esserci, dobbiamo farci il megafono per tutti loro, soprattutto adesso che queste voci da dentro, diciamo, sono ricattate dalla solita violenza vigliacca delle guardie, dall'infamia e dall'ottusità politica del ministero. Queste voci si stanno cominciando a fare disperate e si confrontano come sempre col solito feticcio dei contentini tipo Skype o le più chiamate, oppure degli arresti domiciliari solo per alcuni. Qui dobbiamo intervenire a tenere sempre alta l'attenzione, sempre e disposti come sempre da compagni ma anche come parenti dei detenuti o ex detenuti a esserci. Allora, poi perché abbiamo pensato alla battitura? Innanzitutto per la sua carica simbolica. Io ho capito fino in fondo quando ero dentro, molti la vedono come qualcosa di innocuo, magari o inutile, no? Un fastidio sonoro che è anche così naif in certi casi. Poi a maggior ragione quando la città è più scientemente isolati, ma neanche quel fastidio sonoro per quanto riguarda l'esterno ha incidenza, diciamo. In realtà la battitura, nella sua accezione originaria, è una conta che si fa all'interno, è la voce di chi non ha voce, ma soprattutto all'interno è qualcosa che che si fanno solo per protesta, no? Spesso capita che il cancellino si senta male, le guardie come al solito fingano di non sentire, anche perché per loro, diciamo, la vita e la salute di chi sta dietro le sbarre non è influente. Tocca alle urla di chi chiede aiuto, di chi cerca aiuto, insomma, si comincia a battere con qualsiasi cosa sul blindo oppure sulle sbarre. C'è una cosa che un'immagine che è l'iniziativa, insomma, che stiamo spingendo, mi rievoca fortemente, no? Così come stiamo ora in questo momento particolare, diciamo, di domiciliari, e quasi fossimo dei vicini di cella con i ragazzi e le ragazze in carcere, da vicini di cella non possiamo far altro che unirci a quel coro di grida e ferro sbattuto, perché qualcuno sta male e le guardie non aprono il grido. Quindi dobbiamo, cioè, la battitura in questo caso, ecco, ha un aspetto simbolico fortissimo. L'invito è a tutti a rompere anche quella timidezza e quella, diciamo, non dovrebbe riguardare chi su queste frequenze si sintonizza, però il posto con molti degli amici o dei parenti e le vittime è come fare a imporre questo rumore fastidioso al vicino della gara. Innanzitutto, diciamo, è qualcosa che bisogna osare, invece di fare in Italia una canzoncina dai balconi, fare il più rumore possibile per i nostri dentro.
Quindi poi, ci ricordi un attimo la data, certo, e l'ora in cui ci sarà questa battitura dai balconi a cui invitiamo tutte e tutti?
Certo, allora il 1° aprile alle 6 del pomeriggio, come stanno avvenendo tanti flash mob, noi facciamo il nostro, insomma. E la cosa, è l'invito che faccio a tutti, oltre che condividere su Facebook o su altri canali, si trovano i link di questa iniziativa, e di condividere porta a porta, oppure nei palazzi, cercare di bussare al vicino e avvertirlo, oppure semplicemente, c'è l'invito ad appendere dei striscioni o dei cartelloni, perché lo si sappia che perché e per chi lo si fa, e rompere quella timidezza, diciamo, oppure quella che poi alla fine, diciamo, è un addomesticamento anche quello, no? Il fatto di non avere il coraggio.
Grazie, siccome c'è un'altra telefonata in attesa già da parecchio tempo, se puoi concludere, che ti ringraziamo.
Sì, concludo ribadendo questo invito e salutando tutti i compagni e le compagne, e un pensiero a tutti gli amici e i parenti dentro. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E allora abbiamo un'altra telefonata, ciao, ci senti, sei in onda?
Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutte, sono Marco dell'ex SNIA, del Centro Sociale. Volevo presentare brevemente una iniziativa, insomma, che abbiamo messo in piedi e che riguarda più l'aspetto materiale dei liberi dell'approvvigionamento. Oggi, insomma, sta sotto gli occhi di tutti noi, insomma, anche nei prati di Pigliane, procurarsi cibo non è più un gesto banale, in qualche modo. Non lo sarebbe dovuto mai essere, ma ognuno, insomma, nella propria esistenza quotidiana, in questa situazione, si deve porre il problema di come riempire il frigo e nella dinamica, insomma, messa in piedi con le restrizioni in maniera alternativa, ma soprattutto tutta questa situazione sta acuendo la precarietà della vita di migliaia e migliaia di persone senza reddito, oppure redditi precari, chi ha appena perso il lavoro. I pagamenti non entreranno, perché chi dovrà pagare gli arretrati o che altro, insomma, li farà sicuramente in questo momento. Quindi, di fronte a questa situazione, per noi stessi, ma insomma per mettere in moto un processo, insomma, riproducibile, così ci siamo messi nella condizione di creare dei nodi solidali, mettere eredi che ci hanno sempre così, che abbiamo sempre vissuto in connessione. E quindi è partita insomma questa iniziativa la scorsa settimana di distribuire per il momento delle arance, arance che vengono dalle campagne di Rosarno e raccolte in un sistema mutualistico tra braccianti e agricoltori, l'esperienza quella di SS Rosarno che è andata 10 anni fa dopo una rivolta appunto famosa che ha smascherato un po' tutto il livello di sfruttamento nei campi per così produrre insomma il cibo che poi troviamo nei scaffali nei mercati di tutta Italia, e quindi siamo riusciti insomma a concepire un meccanismo che vogliamo insomma rendere riproducibile. Da Rosarno insomma è già arrivato una spedizione insomma d'arance che abbiamo distribuito nei quartieri del Pigneto Prestino, cioè Centocelle, i lotti delle case popolari di Orbiani e Quarticciolo, attraverso, sovrapponendosi insomma la rete già messa in atto dalle varie realtà insomma organizzate nei quartieri per la distribuzione solidale. E il prezzo di questa arancia è di 55 centesimi. Questo lo voglio un po' specificare per capire, un prezzo politico, un prezzo calmierato, dove viene pagato.
Grazie, però noi da Radio Onda Rossa non parliamo di cose che hanno una valenza economica. Quindi il discorso che voi fate una distribuzione, eccetera, anche con delle caratteristiche per facilitare l'accesso alle persone che hanno delle problematiche economiche, va bene, però non c'è bisogno che entriamo nel particolare di quanto costa o non costa, perché è fuori luogo.
Ma permettetemi, compa, non è una questione di propaganda economica qua, è una questione di rendere chiaro il meccanismo, insomma, cioè un rapporto solidale che tiene dentro i costi del lavoro e ha possibilità di accedere al cibo. E come è stato fatto un appunto insomma su questo da produttori, insomma, come si arriva a un prezzo, è importante rendere chiaro il processo che c'è sta dietro anche.
Perfetto, però tu capisci che la speculazione, no, che usciamo fuori dal tema della trasmissione e dell'assemblea. Oltretutto potrei dire pure la COP dice proprio che rispetta i diritti dei lavoratori. Sappiamo che è una cazzata, ovviamente il caso può essere di tutt'altro tipo, ma non è proprio questo l'ambito in cui parlare di questo.
Va bene, compa, c'è stata una pagina insomma sul sito dove viene chiarito insomma il meccanismo economico. Comunque il mio intervento voleva indicare la possibilità che sta anche rendendo riproducibile, perché altri produttori hanno contattato noi e altre soggettività per far sì che le eccedenze vengano distribuite in qualche modo. La cosa particolare è questa, che insomma sui territori ci si è organizzati per non lasciare nessuno solo, no? Non sto parlando insomma delle tante disponibilità dei compagni dentro.
Sì, sappiamo che insomma i compagni stanno facendo anche in questo momento un grosso lavoro rispetto appunto anche l'aiuto alla spesa, rispetto alle persone che non possono uscire di casa, insomma tanti modi di auto-organizzazione nelle varie città d'Italia. Noi ti ringraziamo e lasciamo magari se magari andiamo in conclusione, così lasciamo la linea.
Conclusione è questo, che i prossimi incarichi andranno verso le case occupate e verso insomma i compagni che hanno fatto delle lotte dure, dei scioperi nella logistica, a Peroni e quant'altro. Quindi ecco, questo è quello che insomma volevo presentare come opportunità di mettere insieme le campagne. Sta producendo cibo per tutti noi, smascherando anche il sistema centralizzato. Ieri la Confagricoltura ha rivendicato che tutti quelli che stanno a casa percependo il reddito vengano spediti nei campi per raccogliere l'orto frutticolo, e quindi penso che nel dibattito nostro, proprio per ragionare anche per il domani, che dovrebbe essere la centralità del procurarsi cibo, in che termini.
Va bene, grazie, abbiamo capito, però lanciamo un attimo spazio.
Sì, sì.
Va bene, ciao.
D'accordo,
arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Vai.
No, lascio la parola a te, poi volevo ritornare un attimo sul discorso dei ragazzini nelle carceri.
Sì, ovviamente diciamo la questione economica dell'approvvigionamento della spesa è una questione che in questi frangenti sta venendo molto fuori, ma non soltanto appunto per le dichiarazioni che fa la Confagricoltori rispetto a chi dovrà andare a essere sfruttato nelle campagne per continuare a appunto a approvvigionare i supermercati, ma anche rispetto ovviamente ai prezzi, perché comunque tutti noi lo stiamo notando in questo periodo in cui possiamo dire la concorrenza diminuisce, quanto i supermercati stanno lucrando sopra i prezzi dei beni di prima necessità, e magari ecco questo potrebbe essere un altro motivo di approfondimento dai microfoni di questa radio che sicuramente affronteremo nei prossimi giorni. Però nel frattempo è arrivata credo un'altra telefonata
allo 0649 1750, ripeto il numero per chi magari l'avesse dimenticato. Vai, sei in diretta.
Sì, buongiorno a tutte e tutti, sono Samia della Libera Assemblea di Centocelle, volevo farvi un piccolo aggiornamento insomma sul lavoro che con il gruppo GAM che avevamo anche proposto e promosso sulla vostra trasmissione, il gruppo di appoggio mutuo che in collaborazione con Anna Roma sta portando avanti Sportello Legale, con collaboratori che ci chiamano e non sanno nemmeno come interpretare i decreti, chiamano completamente persi in situazioni di precarietà lavorativa nemmeno previste dai stessi decreti che tra l'altro cambiano di continuo, quindi questi lavoratori sono completamente persi, si rivolgono a noi. Poi c'è anche l'emergenza legata alla questione abitativa, con gente che chiama con la paura di finire per strada letteralmente durante una pandemia, e chi inizia a chiedere nel momento in cui non si potranno più pagare i carissimi affitti romani. Poi c'è lo sportello psicologico, attivissimo, fondamentale in questo momento, per chi si vede letteralmente mancare la terra sotto i piedi, un'ancora per chi si sente sprofondare, per i soggetti più fragili che hanno bisogno di essere seguiti, ora più che mai. Tutti i sportelli che ricordo sono gestiti da professionisti volontari a titolo completamente gratuito, come tutto quello che stiamo offrendo. E continuiamo a fare le consegne della spesa, incontriamo storie di ogni tipo, da chi si è ritrovato senza la possibilità di provvedere a se stesso, famiglie di malati in quarantena, malati abbandonati in casa senza che qualcuno provvedesse a procurare loro il necessario, facciamo la spola tra quarantenati e ospedali, nuclei familiari in difficoltà, tutte persone che dovrebbero essere seguite dai servizi sociali, ma i servizi sociali evidentemente non ce la fanno, e costruiamo relazioni umane, costruiamo dal basso una comunità. Ricordiamo che la Libera Assemblea di Centocelle nasce proprio per proporre un altro concetto di sicurezza rispetto a quello mainstream propinato dai media e dalla propaganda, una sicurezza che si costruisce con i legami della comunità e con la solidarietà. Abbiamo anche lanciato una campagna di crowdfunding sulle nostre pagine per finanziare tutto quello che stiamo acquistando, per garantire anche la sicurezza dei volontari, mascherine. Scusa,
come abbiamo detto... Pronto, mi senti? Come abbiamo detto alla telefonata precedente, preferiamo che non si entri su un discorso di carattere commerciale.
Ok, va bene. Volevo soltanto concludere con una piccola osservazione che comunque è normale fare, nel senso che le comunità e l'auto-organizzazione sono diventate praticamente la struttura dell'assistenza, anche secondo le istituzioni ufficiali, per pare. Quindi il Comune di Roma già nei giorni scorsi aveva chiamato realtà come la nostra per chiedere letteralmente aiuto, il che denota chiaramente una disorganizzazione pazzesca a fronteggiare l'emergenza. Adesso nell'ultima diretta insomma di Conte si ufficializza questa investitura tra virgolette con fondi a chi aiuta, e per il terzo settore ancora da capire bene perché manca un testo ufficiale, quindi però capirete bene che sono spicci, cioè l'elemosina, e in alcuni casi come al sud è l'elemosina più esercito, cioè invece di una progettazione di reddito e una progettazione per il futuro mandano queste cose. Non so quanto, fino a che punto possa reggere questa favola che la situazione possa risolversi con buoni pasto e delle 600 euro a qualcuno e non ad altri, e questa repressione diffusa su vari livelli, con un'attenzione tutta rivolta alle responsabilità individuali, dicendo restate a casa, e un'assenza di una progettazione a lungo termine in una situazione che è evidentemente destinata a durare a lungo. Io in primis, che sono volontaria e mi sono messa attivata in prima persona, sono una di quelle persone che ha preso il lavoro in nero e che non è mai stata regolarizzata. Io ufficialmente non esisto per le previdenze stabilite finora dalle istituzioni. Ma anche se avessero previsto di allargare anche a me le 600 euro, non mi avrebbero risolto nulla. Cioè, io voglio sapere che in un mondo post-pandemico ci sarà lavoro, ci sarà casa, ci sarà reddito, non l'elemosina. E onestamente mi sento più tutelata dall'esistenza di realtà come la nostra, organizzate dal basso, piuttosto che dalle istituzioni, perché so che qua non si lascia indietro nessuno ed è una garanzia che lo Stato non sa darmi.
Grazie mille per l'intervento.
Grazie, e lasciamo spazio ad altre telefonate. Il numero è sempre 06 49 17 50. Invito le ascoltatrici e gli ascoltatori anche, insomma, a sfruttare un po' il dono della sintesi in modo da lasciare spazio il più possibile anche ad altre voci. E nel frattempo abbiamo un compagno qui da studio che vuole intervenire.
Ciao, mi sentite bene?
Molto bene.
Perfetto, allora io avrei una richiesta per il coordinamento cittadino sanità, perché chiacchierando con i vicini di Balcone mi sono reso conto che nessuno sa assolutamente nulla su come sia ridotta la sanità italiana e di chi siano le responsabilità, insomma le responsabilità di come sta venendo gestita la situazione. Ho notato che la vostra pagina è aggiornata al 5 novembre e questo forse è un problema. Pensavo che, dato che appunto tutti i compagni stanno ci accusavamo di essere leoni da tastiera prima dell'emergenza Covid, adesso insomma lo siamo sicuramente tutti quanti, e quindi forse è il caso di iniziare a far veicolare un po' di informazione su internet, dato che appunto c'è tantissima disponibilità a farlo. E
quale pagina è ferma al 5 novembre?
È Clou.
Ah, ok. Perché come coordinamento cittadino sanità stiamo parecchio mandando avanti la pagina Facebook, che invece tutti i giorni manda post, e particolarmente appunto proprio sulle tematiche relative alla sanità. Questo raccogliendo in pieno il tuo invito, però come informazione pure per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, c'è la pagina Facebook coordinamento cittadino sanità, che tutti i giorni manda numerose notizie.
Sì, pensavo che sarebbe utile, non so, organizzare delle schede informative abbastanza chiare, cioè, e dettagliate, perché moltissime delle cose che dite alle varie assemblee all'ora di pranzo tutti i giorni sono veramente dettagliate e si perdono un pochino. Quindi non so, qualcosa legato alle responsabilità di chi sono le responsabilità dello smantellamento, insomma una scheda sul prima, una scheda sul durante, una scheda sul dopo. Quindi una scheda sul prima, sulla regionalizzazione della sanità, cosa è voluto dire, cosa è voluto dire prima e cosa è voluto dire durante l'emergenza Covid, perché il Veneto ha reagito in un modo, perché la Lombardia in un altro, e qual è il ruolo delle cliniche private, eccetera eccetera. E poi un'ultima scheda su cosa fare dopo, quindi avere materiale semplice di riferimento da far circolare, qualcosa di fisso che stia su un sito e si possa più o meno far girare, qualcosa di abbastanza unitario, che non siano post ma che siano una serie di manifesti, magari un manifesto centrale che richiami a schede informative.
Grazie
di
per
tipo.
Lo spunto, penso che il concetto sia abbastanza chiaro e l'invito sia sicuramente condivisibile, quello a produrre materiali di ampia diffusione, magari accessibili anche non soltanto nelle piattaforme chiuse ma anche da chi ha solamente un accesso ad internet. Nel frattempo abbiamo una telefonata che mandiamo in onda. Ciao.
ciao. Penso di essere in onda perché col fatto dello streaming sento parole precedenti, insomma, però vado?
Sì, se hai la radio accesa ti chiederemo di abbassarla perché altrimenti okay. Fa rientro.
Sì, 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 l'ho abbassata. Allora, niente, io volevo provare ad utilizzare questo spazio assembleare proprio nei termini dello spazio stesso, cioè dell'assemblea, anche per provare a capire che c'è la possibilità questa mattina, oltre che al confronto, a produrre un'ipotesi anche di mobilitazione possibile. Lancio un po' questo sasso nello stagno, perché quando ieri c'è stata la conferenza stampa Gualtieri, Conte e Anci per dirci che arrivavano 400 milioni di euro ai comuni, abbiamo fatto un salto sulla sedia, che è questa la misura economica che vogliono mettere in campo, credo che non ci siamo proprio. Sia rispetto a quello che abbiamo dovuto sopportare sostanzialmente rispetto alla sanità pubblica, cioè stiamo assistendo ad una criminale gestione e soprattutto a troppi morti per rimanere tranquilli ancora a lungo. In più, se le misure economiche sono esattamente queste e non arriva qualcosa di più serio con la manovra di cui stanno parlando ad aprile, penso che a casa non si possa rimanere più. Io ritengo che un ragionamento di questa natura bisogna cominciare a farlo in maniera molto seria. Ci hanno detto di restare a casa, ma quanto ancora possiamo restarci? Soprattutto quelli che non ce la fanno a mettere insieme il pranzo con la cena e che hanno sopportato fino ad oggi anche magari qualche familiare che gli è morto di questa situazione, ma quanto si può aspettare ancora? Ecco, io penso che noi dovremmo cominciare a ragionare anche in questo spazio assembleare, che è anche una caratteristica nazionale e fondamentale che Radio Onda Rossa si stia muovendo in questi termini e che lo abbia prodotto così, perché dobbiamo assolutamente agire anche con coraggio, sapendo che le dinamiche di allerta, di attenzione, di possibili, come si dice, risposte all'untore che potrebbero prodursi, però noi dobbiamo cominciare a ragionarci, non possiamo pensare che il restare a casa sia una condizione che ci condanna anche a sopportare misure economiche inaccettabili. Ecco, io la butto un po' lì in questa maniera, forse anche un po' rozza, però mi piacerebbe che l'assemblea assumesse anche i contorni di chi si vuole muovere e raccolga anche possibili ipotesi, possibilità, strumenti. Noi ci stiamo muovendo come possiamo, usciamo, andiamo a fare la spesa, distribuiamo volantini, li lasciamo nei carrelli, abbiamo attaccato gli striscioni fuori le occupazioni abitative, ma comincia a essere un po' poco. Ecco, lo dico buttando anche un po' il cuore oltre l'ostacolo, però credo che se non arriva una misura seria di sistema, un reddito allargato ad una platea che sarà sicuramente molto larga anche dopo il coronavirus, noi non possiamo accettare quello che sta arrivando. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di non avervi rubato troppo spazio.
Grazie a te anche per la sinteticità dell'intervento. Naturalmente raccogliamo pienamente il tuo invito, del resto già da tempo, insomma, cerchiamo di sollecitare noi stessi e le persone con cui entriamo in relazione ad assumere delle iniziative, perché se è vero che in questo momento lanciare, che ne so, una manifestazione di piazza può avere delle difficoltà, è altrettanto vero cose come quella di attaccare striscioni, distribuire volantini a un metro di distanza, magari appiccicandoli all'ingresso del supermercato, cose di questo tipo sono vengono fatte anche a prescindere, diciamo, dai nostri viti, ed è una cosa assolutamente ottima da continuare a portare avanti, anzi da ampliare, anche di ragionare su iniziative ulteriori. Vedo che c'è una nuova telefonata in attesa, quindi lascio subito la linea. Solo per concludere questo ragionamento, era un po' anche rispetto al discorso che si faceva prima sugli aspetti dell'avere del cibo, cioè il fatto che vediamo che comunque quell'intervento fatto ieri dal governo, appunto, del tutto inadeguato così come è stato espresso, nasce dalla paura che si sta producendo anche all'interno loro, viste le iniziative che in maniera autonoma si sono prodotte a Palermo e in altre parti d'Italia. Pronto? Sei in diretta?
Sì, ciao a tutti, buongiorno, sono Cristiano, chiamo da Roma e sono un lavoratore di un grande call center che sta qua nella capitale. Guardate, immagino che già ne avete parlato durante la settimana, io lavorando da casa non ho potuto ascoltare della questione che è successa sulla Faustiniana, cioè sulla Tiburtina a Sette Canine alle porte di Roma, di quel ragazzo che lavorava in una sorta di call center pollaio che è morto per il Covid. Solo per raccontare nel piccolo, ho provato a fare una sorta di lettera aperta, comunicato, facendola arrivare anche in quel call center, dove sostanzialmente si denuncia il fatto che indipendentemente se l'azienda sapeva o meno che questo lavoratore si era ammalato, ha continuato a far andare tutti i lavoratori là. Insomma, parliamo di una struttura dove lavorano circa 2000 lavoratori su turni, chiaramente le condizioni di sicurezza potete immaginare quelle che sono, cioè non c'è una distanza, la pulizia, la sanificazione viene fatta nella maniera diciamo tradizionale, quindi sostanzialmente non viene fatta, viene fatta molto poco, e questo chiaramente produce un sentimento di insicurezza per tutti quei lavoratori che nella fattispecie sono molto spesso anche lavoratori precari. Io credo, così prendo spunto da questo episodio drammatico, giusto per fare un breve ragionamento, credo che è ovvio che la situazione è una situazione molto seria, una situazione grave che ci pone di fronte anche a degli ostacoli di intervento, perché ovviamente c'è una distanza, non si possono fare tantissime cose, c'è una preoccupazione reale da parte dei lavoratori che, voglio dire, purtroppo i lavoratori molto spesso non lottano, e quando non lottano anche la loro testa è un po' offuscata, però è chiaro che questo sentimento di paura è giustificato dal fatto che sui posti di lavoro si è costretti a lavorare in condizioni che non sono quelle che dovrebbero esserci. Ora non parlo solo chiaramente della situazione della sanità, dove adesso quei lavoratori sono considerati eroi, e noi sappiamo che purtroppo quando ci sono gli eroi c'è qualcosa che non va, perché più che eroi quelli sono lavoratori che hanno sempre lavorato in condizioni abbastanza difficili, oggi peraltro si ammalano come le mosche. Sicuramente questo sentimento di insicurezza noi lo dobbiamo ascoltare. Io faccio l'esempio di quello che è successo da me, dove tantissimi lavoratori, sostanzialmente tutti, hanno chiesto a gran voce l'apertura dello smart working, che noi sappiamo essere una modalità di lavoro decisamente di merda. Lo sappiamo, e sappiamo anche che le aziende sfrutteranno il dopo pandemia per andare all'incasso di quello che in questi giorni, in questi momenti si sta producendo, cioè lo smart working, una serie di lavori e di lavorazione, di modo di lavorare, di organizzazione del lavoro, che cercheranno di generalizzare. Io credo che su questo noi non è che ci dobbiamo più di tanto indignare, è la lotta di classe che viene fatta dall'altra parte, con tutti i rapporti di forza che hanno, dobbiamo ragionare su come la dobbiamo fare da questa parte, sapendo che è una situazione molto complicata, sapendo anche, magari cercando anche di valorizzare, voi lo fate, ma io lo dico così per completezza di ragionamento, tutte quelle iniziative che ci sono state, soprattutto nel nord, nelle fabbriche, che pur essendo iniziative, senza voler esagerare, non iniziative che hanno coinvolto la stragrande maggioranza dei lavoratori, chissà quale platea, però sono iniziative importanti che hanno intanto rotto questo sentimento abbastanza comune di stare tutti nella stessa barca, di compattamento nazionale schifoso. E poi hanno, di fatto, questo sì, prodotto la necessità da parte del governo di arrivare, di essere in qualche modo costretto, tra virgolette, a fare una serie di iniziative, una serie di interventi che noi sappiamo sono assolutamente criticabili, però il motivo per cui il cosiddetto Salva Italia, Cura Italia è arrivato il 22 di marzo, quindi dopo un mese e oltre dall'inizio della pandemia, perché c'è stato questo, perché ci sono state una serie di iniziative che hanno detto una cosa molto semplice, cioè noi vogliamo lavorare in sicurezza, laddove c'è questa sicurezza va bene, laddove non c'è questa sicurezza non vogliamo lavorare perché ci ammaliamo, perché rischiamo di morire per i cazzi vostri. Ecco, questo credo che sia il modo migliore per rompere quel sentimento di unità nazionale che però purtroppo è, questo ce lo dobbiamo dire, è presente. Io vivo in una borgata, se mi affaccio alla finestra purtroppo vedo tantissime bandiere dell'Italia e l'idea di stare tutti sulla stessa barca noi lo sappiamo, c'è chi ha come di una scialuppa e chi ha uno yacht da 30 metri, quindi la barca è leggermente diversa sia nei termini di come uno si può ammalare sia nei termini di come uno può morire. Concludo così non rubo troppo tempo dicendo che questo virus è un virus sicuramente, ripeto, indipendentemente da tutta la logica di quello che c'è dietro, di come è stato sviluppato, di come si è sviluppato, se è stato creato, tante cose noi non le sappiamo, io non ho, come dire, le competenze per dare delle verità, però è sicuramente uno dei virus che questa società ci propina quotidianamente. E credo che si possa notare questo anche dall'intervento in mano preceduto, cioè da quello che succede oggi nelle case, cioè tra i vari virus che ci sono in questa società, c'è l'individualismo sfrenato, c'è la famiglia, c'è quel luogo che viene considerato come una sorta di luogo da mulino bianco, ma invece la gente dentro, per i rapporti sociali che esistono in questa società, la gente incomincia a sbroccare, a scapocciare, perché, e non è solamente chiaramente riferito alle donne che subiscono violenza, che ce ne sono e ce ne sono tantissime, ma anche nei cosiddetti rapporti normali la gente incomincia ad andare fuori di testa, perché quei luoghi sono in realtà luoghi di abbrutimento sociale. In questo senso lo smart working, che io sono stato praticamente costretto a fare perché l'azienda ha sostanzialmente remotizzato tutti i lavoratori, lo è a maggior ragione, sapendo che le aziende, ripeto, probabilmente queste cose le sfrutteranno anche nel dopo pandemia per cercare di individualizzare sempre di più i lavoratori. Lo smart working è un lavoro che tu fai a casa e che ti in qualche modo costringe a lavorare di più. I tempi morti non ci sono, i tempi morti per il capitale, i tempi morti di respiro per il lavoratore chiaramente sono molto di meno. Le pause la stragrande maggioranza delle persone le fa passando dal lavoro, come dire, tutto curta, al lavoro domestico, perché magari incominci a preparare da mangiare, chi ha i figli, alla cura dei figli, insomma.
Sì. Scusa, sì, ti invitiamo intanto a concludere il discorso, molto interessante, però abbiamo anche un'altra chiamata in linea. Siccome,
hai ragione,
Vai,
no, conclui. Ma è tutto condivisibile, ovviamente, però tante vuole parlare.
Mi chiudo, grazie a tutti lo spazio, buona giornata.
Grazie a te, a presto, ciao.
E allora abbiamo in linea un'altra telefonata, addirittura potete sentire lo squillo in questo momento. Sono i fantastici mezzi tecnici della radio e abbiamo la dottoressa Canitano. Ciao, senti? Forse non siamo collegati telefonicamente ancora, pronto?
No, il telefono ancora non è aperto.
Pronto, ci senti? Allora, sì, abbiamo al telefono la dottoressa Canitano, volevamo con lei un pochino continuare a parlare della questione della sanità dal punto di vista delle donne. Ciao, ci senti? No, evidentemente ci sono dei problemi. Nel frattempo ricordiamo che il numero per chiamarci è 06 49 17 50 e che in questo momento siamo in onda non solamente sugli 89 di Roma, ma siamo in onda anche grazie alle varie radio amiche che ci rimbalzano il segnale. Siamo in onda in Piemonte grazie a Radio Blackout, in Lombardia grazie a Radio Onda d'Urto e in Calabria grazie a Radio Ciroma. Nel frattempo stiamo sempre aspettando di riuscire a collegarci telefonicamente con la compagna. Pronto, ci senti? No, evidentemente ci sono ancora dei problemi. Non so se qualcuno in studio vuole intervenire.
Ma io direi che abbiamo una telefonata, vogliamo mandarla intanto?
Sì, mandiamola.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ti sentiamo, essendo l'una meno cinque, ti diremmo di essere sintetico. Abbiamo chiesto a tutti, ma a maggior ragione ora che siamo in scadenza. Però vai.
Sì, io non intervengo mai perché è un po', vabbè. Però l'ultimo intervento mi ha toccato, perché io lavoro per una grossa azienda e ho anche delle disabilità, e sono tanti anni che loro spingono sul lavoro, sullo smart working. C'ho una disabilità visiva e una motoria, ogni volta che gli chiedo, che ne so, abbassatemi la luce sulla postazione, mettiti in telelavoro, adesso è per loro la panacea di tutti i mali, non gli sembra vero che potremmo stare tutti smart. E io lo confesso anche con un po' di burrore, spesso in smart lavori anche di più, perché quando stai al lavoro magari c'è l'ora di andare via l'autobus, andartene, anche se odio, no? Chiude una pratica a metà perché poi ripiala, è più complicato, però a una certa timbri e te ne vai, perché sennò non ti passa più l'autobus, eccetera. Adesso stanno chiusi qua dentro, non puoi parlare con nessuno perché ci sono una serie di questioni che le devi parlare frontalmente con i colleghi, capito? Ci hanno fatto via metà delle ferie perché c'era imposta l'azienda, l'altra metà se le stiamo a fare dentro casa, e non ti puoi confrontare, c'hai solo sto Skype che è uno strumento micidiale, perché come ti assicuri mandare al bagno diventa giallo e ti dicono dove sei stato, capito? E poi ti ammazzano e loro risparmiano i fior di milioni di euro, perché con i lavoratori che si mettono, con i lavoratori smart, loro ti dicono io ho risparmiato n tonnellate di CO2 e se li fanno anche remunerare come quote verdi, però fondamentalmente volevo proprio segnalare il disagio che si prova sta le mamme, per carità, chi ha una serie di situazioni che dice è comodo perché non devi uscire e andare a lavorare. Io mi sono ritrovato a volte, ripeto, anche a lavorare di più di quanto non lavorerei stando in ufficio, e i contatti umani sono rivolti a zero. E la cosa che prospettava chi mi ha preceduto, che il rischio veramente è che sto paradigma loro gli piace e poi si romperanno pure per futuro, e facendo che sembra pure che ti stanno a fare un favore, perché soprattutto uno come me che deve aspettare l'audio per 40 minuti, dicono vedi che comodo, non devi manco uscire di casa, e io voglio uscire di casa, voglio poter lavare, vestire, uscire di casa, con tutta la fatica che vuol dire, perché vuol dire incontrare gente, vedere cose, le persone, vedere la tua città.
Sei stato super chiaro, noi ti ringraziamo per il contributo, abbiamo un'altra telefonata e volevo insomma anche rispetto a questa dello smart working ricordare che non è proprio vero che insomma le madri, le donne dicono che è bello stare a casa coi figli, perché in questi momenti lo sappiamo le donne sono quelle che oltre a stare a casa a lavorare tengono anche i bambini mentre lavorano. Io anche faccio smart working, ho colleghe con figli che appunto mentre lavorano fanno fare i compiti ai bambini, insomma diciamo che come al solito le donne in questo momento stanno facendo non soltanto il loro mestiere ma anche tutto quanto quel lavoro di cura che fanno di solito tutto concentrato in casa. Ti ringraziamo e abbiamo un'altra telefonata.
Grazie a voi, grazie.
Pronto?
Oh, finalmente abbiamo pronta la corrispondenza che prima ci annunciavamo.
Sì, ciao, benvenuta.
Ciao.
E noi volevamo chiederti se brevemente, siccome abbiamo parlato insomma oggi abbastanza diffusamente anche insomma della questione della salute anche insomma rispetto e del lavoro rispetto anche alle donne, se volevamo sapere da te se puoi farci un po', già li abbiamo sentita nei scorsi giorni, però oggi insomma ti chiedevamo se puoi farci un po' un quadro per quello che tu ne sai rispetto non solo a Roma ma anche rispetto al nazionale su la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, insomma sull'aborto, perché insomma in queste difficoltà che stanno vivendo gli ospedali e il sistema sanitario pubblico, gli interventi che più vengono appunto messi da parte sono appunto quelli che riguardano questa questione, e in particolare volevamo chiederti un parere insomma anche un tuo punto di vista rispetto alla questione dell'aborto farmacologico, la RU486, che è un tipo di aborto che non prevede l'intervento chirurgico e che potrebbe tranquillamente essere fatto in casa o con una visita visita dal medico, un aborto farmacologico, che insomma in questo momento aiuterebbe molto le donne sotto vari punti di vista.
Allora, la vorrei intanto dire che uno degli infiniti movimenti pro vita, che è come il drago dalle sette teste, intanto io ne spunto una, ha fatto una richiesta che l'aborto venga considerato un intervento non urgente e in tempo di pandemia non sia eseguito, così, tanto per. Oltre al fatto che stanno facendo questa campagna a casa fa un bambino, così come se in questa situazione fosse no, agevole, gradevole, auspicabile, quando fra l'altro noi sappiamo benissimo che ci sono dei problemi per le gestanti quando si infettano, anche se i primi dati cinesi sono abbastanza buoni, perché alla fine le gestanti sono donne e giovani e noi sappiamo che l'infezione da Covid è meno grave nei giovani, anche se non è inesistente, e meno grave nelle donne, anche a parità di età con gli uomini. Per quello che riguarda però invece l'interruzione di gravidanza, ci sono difficoltà quasi su tutto il territorio nazionale. Nel Lazio i servizi che praticavano interruzioni di gravidanza prima la praticano tuttora, non c'è stata nessuna chiusura, e diciamo questo è un sollievo. Ovviamente ci sono condizioni più difficili nel nord, e il sud già li aveva prima, le ha aumentate, e sappiamo che ci sono dei consultori chiusi. Stiamo mappando la situazione nazionale come rete Pro Choice e quindi poi come Vita di Donna, l'AIGA, Obiezione Respinta, IVG Abortito Sto Benissimo, e quindi stiamo raccogliendo le segnalazioni delle donne nei posti in cui c'è più difficoltà, le aiutiamo, cerchiamo di inviarle in luoghi più efficaci. Volevo ricordare a questo proposito che la fatidica certificazione per l'interruzione di gravidanza può essere eseguita da qualunque laureato in medicina e chirurgia, quindi se il consultorio è chiuso è possibile recarsi dal proprio medico di medicina generale, se non è obiettore, se è obiettore cambiatelo, perché se vi serve quando vi serve, che vi serve, e invece comunque anche da un altro medico, quindi questo è un primo dato che è importante tenere in mente. Sul problema del farmacologico vorrei ricordare che nel resto d'Europa, in Francia, in Svezia, in Olanda, l'aborto farmacologico fino a 7 settimane è già fatto a casa, cioè le donne vanno dal proprio medico di medicina generale che hanno scelto, si scelgono reciprocamente, e il medico di medicina generale fornisce tutti e due i farmaci, e in modo che la donna poi se ne vada a casa e si gestisca per conto proprio, e ovviamente in collegamento con un ospedale, sia il medico che la donna, per cui se ci fossero problemi è impossibile intervenire. Questa cosa che in Italia non si fa da nessuna parte, il paradosso è, vedi, mi piace ricordare una cosa, quando abbiamo cominciato a fare aborti con l'isterosuttore, cioè con quella macchina che aspira il contenuto dell'utero e che è molto meno traumatica di quando si usavano le pinze, si chiamavano le pinze ad anelli, è venuto fuori che l'isterosuttore era uno strumento migliore per le donne e per il loro utero. Per anni non si è riusciti a portarlo in sala operatoria, a fare i raschiamenti per gli aborti spontanei, perché era lo strumento del diavolo. Quindi, paradossalmente, le donne che erano in cura con gli operatori che gli facevano gli aborti volontari ricevevano un trattamento migliore di quelle che in sala operatoria o in sala parto facevano un raschiamento per aborto spontaneo, perché gli operatori obiettori non facevano entrare l'isterosuttore e le cannule perché c'era il demonio dentro. Allora capisci che la medicina nella cura delle donne, così come dire,
è tragicamente dominata dall'ideologia e dalla religione. In questo caso siamo al contrario, cioè è possibile eseguire un aborto spontaneo a casa, in moltissimi ospedali dove ti danno la compressa di misoprostolo quando vai a casa e torni solo se hai in emorragia, ma non è possibile eseguire quello volontario, perché il mondo cattolico ha fatto una pressione così violenta sul fatto che l'aborto farmacologico fosse pericoloso, che intanto continuiamo ad avere operatori sanitari che dicono no, non lo faccia, chissà che pericolo c'è, ma ovviamente non riusciamo a tirare fuori le gambe non soltanto dal poterlo fare a casa, ma neanche dal poter somministrare la prima compressa sul territorio, perché faccio brevemente un refresh: si prende la prima compressa, che è il mifepristone, si aspettano 48 ore e poi si prende la seconda compressa. Dopo il mifepristone in genere non succede niente, all'assunzione della terza compressa avviene l'espulsione. Ora, noi siamo così dominati dal potere della Chiesa Cattolica che questa procedura, che in Francia si fa totalmente a casa col medico di medicina generale, è stata imposta come una procedura da fare con un ricovero di 3 giorni. E se Emilia Romagna e il Lazio hanno attuato il day hospital, la Toscana pure, e in Lombardia, dove, voglio dire, fare il farmacologico in regime di day hospital o in territorio sarebbe fondamentale in questo momento, intere strutture sono terrorizzate all'idea di mandare le donne fuori, dato il potere che hanno i gruppi di potere cattolici in quella regione, e le tengono davvero ricoverate 3 giorni. Allora, tu capisci che da un'imposizione nazionale a tenerle ricoverate 3 giorni all'aborto autogestito fino a 7 settimane, abbiamo una grande difficoltà, oltretutto nel resto d'Europa, ma in generale.
Lisa, scusami, ti chiedo di andare un po' in conclusione perché abbiamo un sacco di telefonate in attesa.
Sì, si fa fino a 9 settimane, e mentre invece da noi solo fino a 7. Casomai quello a 9 si può svolgere parzialmente in ospedale, però questo è il guaio in cui siamo.
Grazie mille, sei stata super chiara, e anzi noi speriamo di ricontattarti nei prossimi giorni anche per approfondire alcune questioni. Ricordiamo anche che insomma l'ingerenza cattolica di cui tu hai parlato riguardo l'aborto riguarda un po' tutta la sanità, perché la Lombardia, che adesso sta soffrendo così tanto, ricordiamo che c'ha una sanità prevalentemente privata che sarà gestita per decenni da Comunione e Liberazione.
Quello è il famoso Dio uno trino e quattrino.
Ecco, appunto, quindi grazie mille, ne riparleremo sicuramente.
E adesso,
ciao. E adesso abbiamo un'altra telefonata che è in linea. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, pronto.
Ciao, parla. Beh,
pronto?
Vai, sei in diretta.
Sono Ferrari, segretario generale della FLM Metalmeccanici della CUC. Io volevo velocemente riportare un attimo l'attenzione al uno dei primi punti che avete toccato all'inizio trasmissione. Avete citato un lavoratore di Amazon che sembra sia stato contagiato. Questo è un problema che purtroppo io credo che venga molto nascosto. Ci sono lavoratori che cominciano si viene a sapere che hanno preso il virus, ci sono situazioni tipo ieri è venuto fuori che probabilmente c'è anche all'interno dell'Ilva di Taranto, purtroppo è morto un lavoratore qualche giorno fa alla Dalmine di Bergamo che lavorava fino a 15 giorni fa, c'è stato qualche contagio nel gruppo Electrolux. Ora questo problema, che secondo me è anche abbastanza nascosto, cioè i telegiornali non ne parlano, siccome i lavoratori sono stati costretti a lavorare, parliamo dei servizi non essenziali, nelle fabbriche per la produzione normale, tra virgolette, oggi comincia a esplodere questo problema perché le misure di sicurezza non c'erano e non ci sono ancora in tutti i siti che continuano a lavorare. Oltretutto c'è un problema del fatto che siccome c'è stata una protesta, noi
come metalmeccanici della Cuba abbiamo indetto lo sciopero fino al 3 aprile, ma siamo pronti a continuare uno sciopero generale in tutta Italia dei metalmeccanici, perché la situazione rispetto al protocollo non si è modificata di granché, perché il protocollo è stato fatto dopo che ci sono state proteste, scioperi, assenze, e la verità è che molte fabbriche che non hanno nulla a che vedere con la produzione essenziale o di servizi essenziali sono state lasciate a produrre anche oggi. Ci sono fabbriche, e ve lo dico per esperienza diretta, che fanno un bullone che va a un cliente, che a loro volta va a un altro cliente, che a loro volta va a un altro cliente, che va montato su qualche macchinario che potrebbe servire per l'agricoltura. Cioè, questo è un sistema in cui si sta facendo lavorare sulla produzione normale, non sull'emergenza, come le stesse aziende che dicono che stanno convertendo per fare mascherino o altro, però fanno anche la produzione normale, anche addirittura con straordinari. Allora, qui sono stati costretti sia i confederali, CGL, CISL, UIL, sia il governo a prendere delle misure che non sono per niente sufficienti, perché comunque è ancora larga la maglia, e purtroppo oggi registreremo, credo settimana prossima, nei prossimi giorni, registreremo che proprio dai luoghi di lavoro ci sarà anche un'altra percentuale di contagio, ed è questa una responsabilità che ha messo in evidenza due punti, e termino perché capisco per il tempo, due punti. Uno è il fatto che la società padronale, cioè il governo e tutto il sistema imprenditoriale non ha guardato per niente e ha dimostrato che fa interessi economici e privati e non per la collettività. E un altro punto essenziale è che all'interno dei luoghi di lavoro i lavoratori, ma gli stessi delegati, si sono trovati scaricati addosso la responsabilità di come gestire la questione, no, dai confederali, dalle burocrazie sindacali, che questo ha messo in luce che stanno da un'altra parte. Oggi si evidenzia ancora di più che c'è sì un interesse e una lotta di classe che va sicuramente portata avanti, ma rispetto a questa situazione ci sono delle responsabilità precise. E chiudo dicendo solo un punto rispetto anche alla sanità: nei contratti dei lavoratori, ormai di milioni di lavoratori, mettiamo dei metalmeccanici, l'ultimo contratto 3 anni fa, quindi non recentemente, si è voluto introdurre per forza la 163 euro a testa, ogni lavoratore doveva essere versato in automatico alla sanità privata, quando una parte di lavoratori ha provato provocatoriamente a dire noi la vogliamo dare alla sanità pubblica, gli è stato detto di no, sia dalla classe padronale sia dalle organizzazioni sindacali. Quindi la distruzione della sanità e anche la gestione del virus, come si sta cercando di fare sul contenimento, che non sta veramente valorizzando la salvaguardia della salute, ma in questo paese purtroppo la salute è stata sempre un secondo posto nei luoghi di lavoro. Queste sono responsabilità che devono pesare, e devono pesare sia per le prospettive che noi ci dobbiamo organizzare come lavoratori, ma che evidenziano da dove veramente quali sono gli interessi sociali e collettivi, e qui oggi si sta muovendo invece su un piano che interessa solo salvare gli interessi economici e non la collettività e il benessere collettivo.
Grazie per questo intervento, ti salutiamo, che abbiamo altri ascoltatori in coda, grazie. Pronto?
In particolare abbiamo questo intervento di una lavoratrice delle pulizie che mandiamo volentieri in onda, perché ci vuole, insomma, raccontare una sua esperienza. Vai, sei in diretta.
Ok, ciao, grazie per la possibilità. Io sono Stefania, faccio le pulizie da 20 anni in un ospedale privato di Milano che fa parte di un gruppo considerato mondiale nella sanità, e come ho detto prima faccio le pulizie. E oltre al fatto che noi siamo abbandonati a noi stesse, senza positivi e niente, perché è considerata l'ultima ruota del carro, praticamente cosa hanno fatto? Hanno messo in ferie i loro molti infermieri, gli hanno dato delle ferie forzate, e a noi così su due piedi ci hanno fatto un corso di circa mezz'ora su come sanificare e pulire queste stanze, che visto magari in TV sembra facile, ma ragazzi non è per niente semplice. Non dico il vestirsi, ma il vestirsi, perché sei veramente a rischio contagio con pazienti in terapia intensiva e tutto, posso immaginare anche visivamente per noi che non siamo abituate. E oltre a questo ci è stato anche detto che chi si rifiutava avrebbe rischiato il posto di lavoro. Quindi immaginate voi, donne anche di una certa età, che superano anche i 60 anni, l'ansia di perdere il lavoro, la paura di essere contagiati, come ci hanno messo a lavorare, considerando il fatto che la cosa principale ci hanno negato i dispositivi di sicurezza, perché secondo l'ospedale era la nostra azienda che è come al solito appaltata per 2 lire, e la nostra azienda diceva che le mascherine non erano necessarie perché noi non siamo malate. Quindi potete immaginare anche qui a Milano come siamo messi lavorativamente anche noi nel nostro piccolo delle imprese di pulizie dentro gli ospedali. Per 7 euro lordi, cosa diciamo, massimo 700 euro al mese, è una vergogna. Ovviamente non è il momento di fare polemiche e tutto, però devo ringraziare il nostro sindacato di base che ci ha aiutato a denunciare questa cosa, e il finale che noi scomode, diciamo, ci hanno messo in cassa integrazione a deroga, non si sa fino a quando. Questo è quanto volevo raccontare, questa versione, perché si sente ovviamente di parlare di infermieri, per carità, medici, che loro sono messi male come noi, e questo è il brutto, anche loro non ci possono aiutare, e quindi non so, questo è quello che volevo raccontare della mia situazione.
No, grazie, è una testimonianza molto preziosa che si somma alle altre, insomma, che ci sono state in questo periodo, sono strano rimbombo. E dicevo, però è una testimonianza, appunto, che da valorizzare, perché proprio quello che sfugge a molti, anche alle persone, insomma, che non vivono direttamente una situazione, è il fatto che la condizione di pericolo e di rischio a cui vengono messe lavoratrici e lavoratori in innumerevoli settori a fine di profitto, fregandosene della situazione, è proprio il motivo per cui poi si cerca di colpevolizzare i singoli per non farsi accorgere di queste cose. Abbiamo un'altra telefonata e quindi lascio la parola. Ciao.
Buongiorno, sinteticamente un invito a tutti i gentiluomini che sono vissuti per tantissimi anni di pensioni d'oro della politica, si chiede di rinunciare immediatamente alle loro pensioni, ai loro privilegi, e di mettersi a disposizione, naturalmente gli deve essere assicurata la completa sicurezza, del mondo del lavoro. Chi vi sta parlando si è visto svuotare da tasche, dalla criminalità avvocatesca, in tanti anni di battaglie combattute nel sud Italia, chiaramente, perché il territorio fosse tutelato, perché l'ambiente fosse tutelato. Quindi galantuomini della politica a qualsiasi livello, che prendete pensioni d'oro assolutamente ingiustificate, perché fare il politicante non è un mestiere, si ci può sempre dimettere quante ne sono d'accordo, accettate, galantuomini, di rinunciare ai vostri privilegi a benefici di tutto, va bene, e certamente farete un gesto nobile, non lo dimenticate, mi raccomando, rinunciate alle vostre pensioni d'oro che non meritate affatto. Ok, potete lavorare dove volete, in sicurezza, si capisce, per carità. Buona giornata, grazie.
Ti ringrazio l'intervento, va bene. Anche questo era un punto di vista. Non so se nel frattempo abbiamo un'altra telefonata, mi sa che c'è una corrispondenza che stanno approntando, ne riceviamo un'altra, chissà se quando mai riesce a finire.
Ricordiamo che insomma siamo in chiusura e che ovviamente continueremo a fare le nostre assemblee a microfoni aperti, e nel frattempo ricordiamoci ancora di ringraziare Radio Ciroma, Radio Blackout e Radio Onda d'Urto, che stanno mandando in onda dalle loro frequenze questa assemblea. Non so, nel frattempo è arrivata un'altra telefonata.
Allora no, non c'è un'altra telefonata, io credo che possiamo chiudere.
Scusate, io volevo prima di chiudere dire due cose che ritengo molto importanti. Innanzitutto una che non fa parte della sanità, ma riguarda le donne recluse nel CPR di Ponte Galeria, e arrivano praticamente notizie dall'interno che 4 donne sono in sciopero della fame e della sete dal 25 marzo, ma fino ad ora non se ne sapeva niente. e che una di queste donne è anche una donna che qualche giorno fa ha provato, insomma, a fare un atto di autolesionismo ingerendo della candeggina, che pare sia stata portata in ospedale ma poi riportata subito in a Ponte Galeria. E quindi credo che sia importante far tirare queste informazioni, proprio perché dai canali diciamo normali non si hanno, quindi soltanto tra compagni e compagne possiamo condividerle e farle girare il più possibile. E un'altra invece cosa che volevo dire brevemente, che avevo accennato prima, e che riguarda il bando che la Protezione Civile ha fatto per assumere tipo, però tipo volontari sembrano, intanto infermieri. Le candidature che sono arrivate sono 9.500, che è veramente assurdo pensare quanta gente è disposta a lavorare, anche con probabilmente non si sa quanto guadagnerà, non c'è scritto niente, cioè scritto, si parla di un premio di solidarietà. Ma la cosa che, di cui potremmo poi discutere nei prossimi giorni, è perché viene dato questo diciamo ruolo alla Protezione Civile di assumere infermieri, quando gli infermieri dovrebbero essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, Regionale. Mi chiedo qual è il ruolo attualmente di questa Protezione Civile, che chiede anche soldi alle persone, perché ogni volta appare sulla televisione il loghino donate alla Protezione Civile. Questa era solo, insomma, una mia osservazione di cui potremmo parlare nei prossimi giorni.
Abbiamo una telefonata e direi, non so se siamo d'accordo tutti quanti, di che potrebbe essere l'ultima, essendo l'1:20 con l'orario di chiusura che ci eravamo dati alle 13, ma comunque intanto va in onda.
Vabbè, oddio, quale responsabilità l'ultima telefonata? Esatto. Niente, allora, brevissimamente, sono state date molte testimonianze, come state raccogliendo nelle ultime 2 settimane. Bisogna che ci sia la disponibilità da parte di tutti quelli che hanno telefonato, che si lamentano e che non sono ancora organizzati, a mettersi in gioco e fare auto-organizzarsi. Qualche telefonata in questo senso c'è stata, qualche esempio c'è stato, però ancora non basta, perché c'è troppa paura. E non bisogna rivolgersi solo ai compagni che stanno in radio come quelli che possono risolvere la questione, perché purtroppo non è così, perché il coordinamento cittadino sanità c'è da tanti anni, ha fatto tante iniziative sui territori e, insomma, alcune notevoli, però anche altre con una partecipazione che in una città di Roma ovviamente non merita. Adesso ci stiamo accorgendo che c'è un problema della sanità, quindi invito tutti quanti non solo a lamentarsi ma ad attivarsi, ad organizzarsi anche con i colleghi, con la gente del quartiere, con tutti quelli che adesso sono un po' più disponibili a starci a sentire, perché i nodi stanno venendo al pettine e dopo sarà ancora peggio. Quindi chiudo questa breve analisi e do solamente una notizia che forse non è stata data, non l'ho sentita nei giorni scorsi, che un esempio veramente vergognoso di come è ridotto questo paese è che qualche tempo fa hanno chiuso il punto nascita e la chirurgia d'urgenza nell'isola della Maddalena in Sardegna, e l'altro ieri una bambina che stava venendo alla luce, sono stati problemi durante il parto, il trasporto è avvenuto in elicottero, l'ospedale più vicino è ad Olbia, che se fosse percorso via terra dalla Maddalena ci vuole 1 ora e mezza per poco più di 50 chilometri, perché stanno così le condizioni. Quindi c'era un punto nascita alla Maddalena, c'era una medicina, una chirurgia d'urgenza. Chissà se forse questa bambina, come piace, insomma, come sarebbe stato auspicabile, poteva venire appunto alla luce, sicuramente in condizioni di sicurezza, e niente, è successa questa tragedia, che non è una tragedia che nasce dal nulla, ma nasce dalle razionalizzazioni, in quel caso addebitabili alla Lorenzin, quando era ancora ministro della salute. Quindi questi episodi continuano ad accadere perché c'è una pianificazione, uno smantellamento, come dire giustamente, della sanità pubblica a favore di quella privata. È una cosa veramente schifosa, quindi non è vero che non vogliono neanche i bambini, vogliono pure i bambini, perché in queste condizioni di merda in cui ci hanno costretto ci sono queste situazioni. Quindi invito tutti quanti, pure la signora che ha chiamato prima, che lavora nelle pulizie a 7 euro lordi, sì, c'è il sindacato, ma 7 euro lordi erano prima e saranno forse pure dopo, non si può lavorare così, e in queste condizioni, e quindi cercare di aumentare la responsabilità di tutti quanti a livello collettivo e far sì che i colleghi abbiano meno paura, escono fuori allo scoperto e mettano davanti alle proprie responsabilità tutte le varie classi dirigenti, non solo quelle politiche ma anche i funzionari che lavorano nella sanità pubblica, in quella privata. Dobbiamo assolutamente fare dei passi avanti perché se ne esce altrimenti molto molto male. E vi ringrazio ancora, un abbraccio forte a tutti quanti e forza, dai.
Grazie a te e a presto. Appunto, come era stato preannunciato, forse questo squillo del telefono è simbolico, come è stato preannunciato, questa era l'ultima telefonata, andiamo quindi a concludere la trasmissione, oppure no, forse vedo che c'è un'altra telefonata.
Ma io ho riattaccato, perché come ci eravamo detti un po' fuori onda, all'1:25 c'era sembrato abbastanza per chiudere, comunque è simbolico il fatto che un secondo dopo che ha riattaccato l'ascoltatore ne ha chiamato un altro, evidentemente il desiderio di confrontarsi su queste cose è tanto, noi vi rimandiamo alle altre insomma assemblee che continueremo a fare e che stanno facendo, questo va detto anche tutte le altre radio, insomma comunque tantissime altre radio, tant'è che questa l'abbiamo rimandata coordinata con Radio Blackout, Radio Onda d'Urto e Radio Ciroma in simultanea, così come ieri abbiamo rimandato quella in onda su Radio Blackout. Momenti di confronto come questo penso che sia importante continuare a mantenerli anche con una certa regolarità.
Sì, oltre appunto come ricorda l'idea, ricordare il fatto che tutti i giorni dalle 12 alle 13 continua l'assemblea, quindi anche tutti coloro che magari oggi non sono riusciti a intervenire per le code al telefono possono farlo recuperare nei prossimi giorni. Oltre al fatto che naturalmente anche in tutti gli altri spazi della radio, durante la rassegna stampa o qualunque altro momento, il telefono è sempre a disposizione per ascoltatori e ascoltatrici. E dico l'unico così commento che mi sento di fare a conclusione di questo spazio domenicale è il fatto di rilevare una volta di più quanta urgenza c'è in giro proprio di far sentire il proprio punto di vista, di avere dei momenti di confronto e di avere quindi la possibilità di ragionare su come organizzarsi rispetto alle responsabilità che da ultimo anche il compagno che ha chiamato nell'ultima telefonata ricordava, che non nascono oggi ma che sono responsabilità che sono tutte in capo alla classe padronale e al sistema di potere esistente, che quindi queste trasmissioni, oltre a essere un punto di confronto e di discussione, vogliono aiutare pure a costruire effettivamente iniziative concrete di lotta. Già si stanno facendo tante cose in questo momento, principalmente su un piano comunicativo per le difficoltà che sappiamo, anche se questo è relativamente vero, perché a volte dimentichiamo che ci sono migliaia di lavoratrici e lavoratori che quotidianamente continuano anche a scioperare o a mettere in pratica iniziative, diciamo così, di autotutela per contrastare le criminali scelte operate da datori di lavoro, governo e sindacati confederali. E quindi niente, una volta di più ringraziamo Radio Onda Rossa per esserci, per esistere e per permettere di fare cose come questa, e quindi sollecitiamo ascoltatori e ascoltatrici a sottoscrivere per Radio Onda Rossa andando sul sito della radio www.ondarossa.info e trovando lì le modalità per dare il proprio contributo, perché oggi come non mai ci rendiamo conto di quanto è importante che una radio come questa continui a vivere. Con questo saluto ascoltatori e ascoltatrici, in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria.
Un abbraccio, ciao ciao.